Rimaniamo in piedi e chiniamo i capi. Signore Gesù, ti siamo grati stamane per il privilegio di venire nella tua presenza, dentro la tua casa, dove il tuo popolo è riunito nel tuo nome e tutto ti appartiene, Signore. E ora ci affidiamo a te per l'aspettativa che abbiamo nel cuore, per un servizio per quelli che sono senza Dio e senza Cristo, affinché essi siano salvati e i malati siano guariti e i santi siano benedetti. Accordalo, Signore. E allora alla fine chineremo i capi in umiltà e ti daremo lode per tutto quello che farai mediante noi in questo giorno. Perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi. Sono davvero grato per il privilegio di essere di nuovo qui oggi e per voi che avete viaggiato così a lungo per venire a causa del messaggio per il servizio di stamane. So che non siete venuti solo per vedere o ascoltare me, siete venuti per incontrare il Signore Gesù. E così confido che Egli vi conceda il desiderio del vostro cuore. Ora sono di ritorno, sono tornato dal portare la mia famiglia a Tucson e sono tornato. Mi sento stanco ed esausto e sono stato in viaggio tutta l'estate, sin dallo scorso gennaio. E ora sono venuto per recarmi questa settimana in Kentucky per andare a caccia con degli amici, cercare di rilassarmi un po'. Mi rende molto nervoso, sapete? Perciò sono Billy ed io ce ne siamo appena andati, perciò noi preghiamo che Dio ci aiuti in questa settimana a rilassarci. Se il Signore vuole, desidero tornare qui di nuovo domenica prossima, se piace al Signore, e la domenica prossima desidero un servizio speciale. Voglio fare qualcosa un po' diverso dall'ordinario. Ora, io lo annuncio sì che le persone che potrebbero non essere interessate non debbano venire. Però pregheremo sempre per i malati quando le persone verranno, se il Signore vuole. E domenica prossima voglio scoprire quello che è nel cuore di voi tutti. Io desidero che oggi, quando ve ne andrete, scriviate e lo mettiate sul pulpito. E il fratello Neville le darà a Billy Paul e lui a me. Quello che avete in cuore. Dite semplicemente, se si tratta di una domanda biblica, di solito lo faccio in questo modo. Lo intraprenderò un po' oltre ora, forse c'è qualche problema che vi sta a cuore, che per qualche motivo voi non sapete risolvere. Come pure se avete, forse un problema casalingo. Non avete bisogno di firmarlo, ma solo mio marito fa la tale cosa e ciò mi ostacola, mia moglie fa la tale cosa e c'è una certa cosa che ha luogo nella mia vita o qualcosa di simile, sapete, solo ciò che vi sta a cuore, qualcosa che vi turba. Penso che sarebbe bene, vero? Puoi solo scoprirla e forse voi fate la domanda e io potrei rispondere per qualcun altro, capite? Essi possono avere lo stesso problema. E solo quello che vi sta a cuore, e abbreviatelo il più possibile, come ho un figlio che sembra stia prendendo una cattiva strada, che cosa devo fare? Ho un marito che non vuole venire in chiesa con me, è arrogante con me, cosa devo fare? Oppure una moglie allo stesso modo. Oppure, sapete, la Bibbia dice questo in un punto e questo in un altro punto. Io non lo capisco. Questi gradirei sapere quello che essa intende. E dovrei io, nel caso di un cristiano, quando lavoro in ufficio e il principale mi dice cose così e cos'ha e mi chiede di accompagnarlo ad una festa e in questa festa si beve, cosa dovrei fare? Capite, solo, sapete, le cose cose che sono nella mente umana. Noi vorremmo che lo facciate. E quindi poi io devo tornare poi dopo questo in Arizona. E ho pensato che avrei la possibilità in un certo senso di aiutarvi a capire, e al meglio che posso. Mi piacerebbe oggi averne il più possibile messe sul pulpito prima che ve ne andiate. Scrivetele e mettetele semplicemente quassù, e il fratello Neville o uno di loro me le daranno. E questa settimana là in montagna avrò l'occasione di studiarle e pregarci su e ottenere la risposta scritturale per voi in tutto ciò che posso per aiutarvi. Poiché ecco perché siamo riuniti qui, è per aiutarci l'un l'altro. Capite? Voi mi aiutate quando pregate per me ed io spero di potervi aiutare. Ora, perciò, non dimenticate, ciò sarà la prossima domenica mattina. E ora, oggi, siamo, come è solito, abbiamo con noi degli ospiti. E quanti vengono da oltre 100 miglia? Alzino la mano. Sono il 99% della congregazione. Alcune domeniche fa dissi: quanti vengono da così lontano o qualcosa del genere e non riuscì a vedere mani di Jeffersonville? Il giorno dopo però lo capii. Dissero: fratello Brennan, erano entrati tutti gli ospiti. E dissero: noi abbiamo lasciato che prendessero loro i nostri posti in chiesa. Perciò dissero che sono venuti centinaia, sono passati e non sono riusciti ad entrare. Dissero: poiché noi abbiamo visto gli ospiti, vedi. Ora, questo è gentile da parte della gente qui di Jeffersonville. Noi siamo riconoscenti per questo. Jeffersonville e New Albany e le persone dei dintorni, siamo grati per questo. Quanti vengono da mille miglia? Mai. Quanti vengono da oltre mille miglia? Alzino le mani. Oh, bontà! Questo va bene, questo è... Domenica scorsa, è stato una settimana fa, ho parlato sull'argomento la futura dimora della sposa e dello sposo e ritengo che provenivano da 1500 miglia quadrate. E è successo essere che fosse esattamente la dimensione della città di cui parlavo, 1500 miglia quadrate. Da allora mi sono nutrito di quella. Sapere che quando questa vita sarà finita, io andrò in quella città. Sono diretto in quella città e nient'altro importa. Che cosa importa se il sole oggi non brillerà o non verrà mai il domani? Che differenza fa? Noi abbiamo una dimora, un luogo di riposo. Stanchi o non stanchi, abbiamo però quel luogo di riposo. Voi dite, è il sogno di un vecchio uomo. No, non lo è, non lo è. È la verità della Bibbia. Una sera dopo aver parlato qui ci fu un uomo che venne precipitosamente qui da dietro il palco mentre uscivo dalla porta, cercava di farmi scendere dalla macchina. E questo giovane mi disse: vorrei dirti solo una parola. Billy e alcuni fratelli cercavano di farmi salire in macchina. Egli disse: posso dirti una sola parola? Io dissi: dica pure, signore. E lui disse: stasera stavi parlando di sgridare quelle donne del modo in cui sono vestite, che indossano quegli abiti. Disse: un uomo della tua età potrebbe pensarlo, ma se tu avessi la mia età penseresti diversamente. Dissi: quanti anni ha lei? Lui disse: ne ho 27. E dissi: ero 10-15 anni più giovane di te e predicavo la stessa cosa. Capisci? Dissi: ragazzo, è quello che c'è nel tuo cuore. I tuoi occhi vedono attraverso il tuo cuore. E lui abbassò la testa e se ne andò. Ritengo non ci sia altra risposta, vedete? Dipende da ciò che c'è qui dentro, che è ciò che uscirà da qui e qui. Vedete, Gesù disse: se tu dici diversamente da quel che c'è qui dentro, allora diventi un ipocrita. Sono lieto stamane che da qualche parte nella congregazione ci sia un mio preziosissimo amico, un fratello, il reverendo Eddie Biscal, e sua moglie e i figli. Suppongo siano venuti alla riunione stamane. Eddie, sei qui? Io ho pensato che tu... Beh, forse non è riuscito a venire, fratello. Oh, sì, molto... Ora, questo non è l'angolo dell'amen, Eddie. Voi, ministri, siete benvenuti quassù, sul palco con noi, se volete venire. E poi siamo stati al... Il fratello Eddie era presente quando il Signore mi diede la visione dell'orso e del caribù. Quanti ricordano quando ve lo raccontai? Bene, lui c'era. Il fratello Eddie Biscal era il giovane che indossava la camicia a quadri. E lui stava là dove... E chiese... Io chiesi loro se uno di essi avesse una camicia a quadri. No, nessuno l'aveva. Dissi, beh, potrebbe... Deve esserci una camicia a quadri. Ci sarà un grosso orso, grizzly dalle punte argentate, e una sorta d'animale che, sopra le corna, misura 42 pollici come questo. Assomigliava a un cervo. E questo avvenne circa 6 mesi prima, lo dicessi qui, sapete, prima che accadesse, molto all'incirca di prima di questo periodo dell'anno. Poi fui invitato da quest'uomo per andare a caccia lassù. Non ero mai stato prima in quella regione, laggiù dove siamo andati. E lo dissi, ma la piccola pista che è molto in alto sull'autostrada dell'Alaska, dove non ci sono altro che boschi e montagne e animali. E quella sera nella roulotte, quando lo stavo dicendo al fratello Biscal, laggiù, e al fratello Southwick, e gli disse, beh, io saliremo nel paese delle pecore. Disse, lassù non ci saranno. E io dissi, sì. E dissi, capitò che uno dei compagni che era con me aveva una camicia a quadri. Nessuno aveva una camicia a quadri. Il fratello Biscal non ne aveva. Nessuno degli altri l'aveva. La seconda sera avevamo visto, individuato un montone molto in alto sopra il confine del bosco. Ora, questo è molto in alto, dove non cresce più il bosco, dove non ci sono altro che caribù e pecore, e ne avevamo individuati alcuni molto distanti. E quel pomeriggio, in cammino sulla via del ritorno scendendo, il fratello Biscal era caduto in acqua e si era bagnato. Il mattino dopo ci alzammo presto e ci avviammo sulle tracce dei montoni che pensavamo di dover prendere. E sul suo ci alzammo da là ed avevamo consumato il pasto e non riuscivamo a trovare i montoni. E il fratello Biscal aveva appena sparato a un caribù. Così allora io mi guardai intorno e salimmo. Il fratello Southwick mi disse, credo che noi, fratello Branham, se hai bisogno di fare proprio una buona camminata, andremo oltre questo monte, in basso, in quella valletta. Quei montoni potrebbero essere andati lassù, il che è una lunga camminata. Ma non fa buio forse finché non è molto tardi. A volte forse sono le 10 o le 11 e... È una camminata ben lunga su quelle montagne rocciose, così a me piace camminare. E così, trovandoci là abbracciati l'uno all'altro, entrambe le barbe che diventano grigie, abbracciati l'uno all'altro, piangendo e sapendo, dissi, fratello Bud, spero che un giorno nel millennio potrò camminare là, per tutti quei monti. Lui disse, spero di essere con te, fratello Branham. E stavamo là, rallegrandoci proprio nel Signore, ed a me piacciono molto i monti. E poi scendemmo, fu là quando il fratello Biscal sparò al caribù. Quello, lui è un missionario per gli indiani e voleva dare da mangiare questo ai suoi indiani. Così scendemmo, consumammo il nostro pasto e preparammo il caribù e tornammo indietro. Bud ed io stavamo salendo per il monte e quando ci capitò di guardare e a distanza col mio binocolo individuai questo animale che avevo visto proprio in un panorama come vi avevo detto qui. Là il fratello Biscal stava proprio accanto a noi e così dissi, ecco quell'animale. Ed egli puntò il binocolo e disse: è un vecchio enorme e gigantesco caribù maschio. E io dissi: non ne ho mai visti. Pensavo che avessero delle corna piatte. Questo invece le aveva a punta. E sembrava di un tipo strano, proprio come l'avevo visto nella visione. Non avevo mai sparato al caribù in precedenza. Dunque, bene, disse lui, se il Signore te l'ha dato, disse, l'ha proprio... Io dissi, sì, deve esserlo. La sola cosa che mi chiedo è di quella camicia a quadri. E mi guardai intorno e il fratello Eddie deve avercela messa a sua moglie. Lei era là con lui, deve averla messa nella sua sacca da viaggio. Quando il giorno prima si era bagnato, lui aveva cambiato camicia. Ed eccola la camicia a quadri, dissi. Eccola. Quando andai là e presi il caribù, egli, Bud, disse, ora, fratello Branham, tu dici che queste corna sono 42 pollici? Io dissi, questo è quello che saranno. Egli disse, a me sembravano quasi 92. Io dissi, no, sono 42 pollici. Egli disse, ora, secondo quanto mi hai detto, prima di tornare da Eddie, quel ragazzo laggiù, con la camicia a quadri, dove essi dovevano incontrarci giù a Valle del Monte, 2 miglia, disse, tu ucciderai un orso grizzly. Dissi, questo è il così dice il Signore. Egli disse, fratello Branham, da dove verrà? Io posso vedere nel raggio di 50 miglia. Io dissi, egli ancora Geova Jara, il Signore può provvedere da se stesso, capisci? Egli può fare venire all'esistenza degli scoiattoli, se può fare venire all'esistenza un montone, se ha parlato di un orso può venire all'esistenza. Cercavamo di portare questo pesante caribou, il trofeo, giù dal monte, e parte del tempo io portavo il fucile e poi lui portava il fucile e viceversa. E quando arrivammo quasi ad un grande ghiacciaio, ebbene, ci mettemmo là sotto, faceva piuttosto caldo. Arrivammo al ghiacciaio gelato e ci sedemmo un po' là sotto per rinfrescarci. E gli disse, sai, fratello Branham, siamo a non più di un miglio da dove si trovano quei due ragazzi, Eddie e Blaine. Quell'orso farebbe meglio a farsi vedere. Dissi, Bud, credo che tu dubiti di ciò. Egli disse, fratello Branham, mio fratello da tanti anni aveva attacchi epilettici. E una volta tu mi dicesti, quassù, la prima volta, quando scendemmo in un altro posto, mi dicesti a cosa assomigliava quel ragazzo. E Eddie stava cavalcando proprio là accanto a me, su un cavallo, quando il Signore mi diede la visione. E io avevo detto loro cosa fare col ragazzo, gli attacchi cessarono. E allora lui disse, io non posso dubitare di ciò. Io dissi, Bud, non so da dove l'orso verrà, ma ero circa cinquantenne, ora ne ho 55, così ciò è avvenuto circa 3 anni fa, avevo circa 52 o 53 anni. Dissi, non l'ho mai visto venir meno. Dio mi darà quell'orso grizzly prima che io arrivi da quei ragazzi. Ed eravamo quasi giù dove inizia il piccolo abete rosso e il bosco. Un po' più in basso, lungo la collina, eravamo quasi nel bosco. Lui si sedette. Allora era lui che portava il trofeo, io avevo il fucile. E lui disse, quel vecchio orso farebbe meglio a farsi vedere, vero? Io dissi, ci sarà, non preoccuparti. Egli disse, io posso vedere ogni altura. Io dissi, io invece vedo la promessa, capite? Vedete, egli ha promesso. Io dissi, cosa mai egli? Dissi, Bud, che cos'è quello che è seduto proprio là? Egli guardò, disse, è un grosso grizzly dalle punte argentate. Disse, è lui. Quando uccidemmo il grizzly e ritornammo, mi ricordai che nella visione vi avevo detto che avevo paura in merito al fucile. Era un minuscolo 270, proiettili piccoli, capite? E sul nastro. Ed io uccisi l'orso da circa 500 yard, come aveva detto lui. Bud disse, è meglio che spari a quell'orso alla schiena. Disse, hai mai sparato a un grizzly prima? Io dissi, no. Egli disse, oh, essi non sanno che cos'è la morte. Me ne resi conto un po' più tardi. Così lui disse, essi non crollano per il colpo. Disse, faresti meglio a sparargli. Dissi, secondo la visione, io ho sparato al cuore. Egli disse, bene, se quella visione ha detto così, io resterò vicino a te. E io dissi, andiamo. E ci avvicinammo un po', e quando mi rizzai, l'orso mi vide, era quello che voleva, attaccare. Ed io sparai all'orso, ciò non sembrò neanche averlo ferito. Eccolo arrivare. E prima che potessi inserire un'altra pallottola nel fucile, l'orso morì a circa 50 yard da lui. Bud era bianco intorno alla bocca, disse, fratello Branham, non lo volevo in grembo. Dissi, nemmeno io. Disse, sono contento che la visione ti abbia detto che l'avresti ucciso. Disse, ora, se quelle corna sono 42 pollici, io avrò, lo dirò nel modo in cui l'ha detto lui. Disse, io avrò un attacco isterico. Io dissi, ebbene, lo avrai, perché è così che sarà. Quando arrivammo giù dal fratello Eddie, dissi al fratello Eddie, avevamo legato i cavalli, essi avevano paura dell'orso e, oh mai, ne avevano sentito l'odore. Non potevamo spogliarlo, era troppo tardi, dovevamo tornare il giorno dopo. E poi noi spezzammo il laccio circa 10 volte e i cavalli correvano da ogni parte. Così, quando arrivammo laggiù, lui disse, andammo a prendere la rotella metrica dalla sua sacca della sella. Disse, Blaine, dissi al fratello Eddie, dissi, guarda quella piccola mano ora. Secondo, pensai che potrebbe essere stato Billy Paul, la piccola mano che teneva la rotella metrica vicino alle corna. Dissi, guarda quella piccola mano. Incitai il fratello Eddie, facemmo un passo indietro. Lui la mise proprio su, così, esattamente sul naso, 42 pollici, vedete, esattamente. Gesù non viene mai meno, quella parola non verrà mai meno purché venga da Dio. Ho riconosciuto in mezzo a noi il fratello e la sorella Jackson del Sudafrica, ritengo siano già stati presentati. Lo sei stato, fratello Jackson? Alzatevi stamane, tu e la sorella Jackson. Gradirei che vi vedessero, il mio fratello Eddie, qui è anche lui un vecchio compagno cacciatore laggiù, del Sudafrica. Il Signore vi benedica, fratello Jackson e sorella Jackson, davvero lieti di avervi qui con noi. E tutti i ministri nell'edificio, tutti quelli che sono nel ministero, alzino la mano. Bene, questo va proprio bene, buono. Il Signore vi benedica, siamo lieti di avervi tutti qui. Fra pochi minuti avrò una fila di preghiera, perciò io non vorrei potervi fare alzare tutti e salire a predicare per me. Siamo davvero felici di avervi, tutti voi. Quando penso alla vostra fedeltà e che venite da tutta la nazione e così via, a sentirmi parlare di quel grazioso Signore Gesù, alla fiducia che avete che Egli ascolta le mie preghiere. Stavo parlando appena pochi momenti fa in un colloquio privato a un certo membro di questa chiesa, non più di 45 minuti fa, una madre col cuore spezzato. E proprio mentre cominciava a dire qualcosa alla donna, non so se voglia che io dica chi è oppure no, venne quella stessa luce che vedete in quella fotografia. Era tutto passato. Lei se n'è andata felice. Siamo molto lieti oggi, in quest'epoca mutevole in cui viviamo, dove non potete quasi porre fiducia in nulla. Noi abbiamo un regno che non può cambiare, non può essere smosso. L'irremovibile, non la roccia di Gibilterra, ma la nostra fede può riposare solennemente sulla roccia dei secoli. Su Gesù Cristo, l'irremovibile roccia della salvezza. Voglio ringraziare la sorella che ha portato una scatola triangolare con una Bibbia dentro per mia moglie che è qui. Lei aveva fatto un patto per il Signore in merito a questa piccola scatola. Le era molto cara, ha alcune come delle immagini dei tempi passati. E lei ha chiesto al Signore, lei aveva cara la scatola, forse un po' troppo, semplicemente una comune piccola scatola. scatola a forma di piramide e l'ha portata con una Bibbia a mia moglie. Grazie, sorella. Ognuno dei piccoli doni e altro che voi date a Billy Paul e agli altri, essi arrivano a me. Sono riconoscente per ogni cosa. Dio sia con voi. Ora, non dimenticate la prossima domenica mattina. Oggi, non appena il servizio è finito, scrivete la vostra domanda. Se non potete, portatela la prossima domenica mattina. Io verrò un po' prima, quindi portatela nella stanza così che io possa avere il tempo di dare un contesto scritturale. E risponderemo alle domande la prossima domenica mattina, se il Signore vuole. Ora, qui ci sono deposti molti fazzoletti e li spingerò indietro per mettere qua giù le mie annotazioni, piuttosto, e la mia Bibbia, perciò, anzi, la mia Bibbia e le mie annotazioni, così che posso avere un po' di spazio, ma io sto... Pregherò per ciascuno. Scriverò le mie annotazioni. Ho solo poco tempo. Non vi tratterrò come feci l'ultima volta che sono stato qui circa 4 ore. Mi sono promesso che se registrassi ancora così, li registrerei qui da solo o qualcos'altro, sì che non debba trattenervi così a lungo. C'è il dottor Whale stamane? Volevo chiedere se il dottor Lee Whale... Sei qui, fratello Whale? Alza la mano se ci sei. È in fondo? Bene, grazie, fratello Roy. E voglio che tu sia sicuro di controllare quelle annotazioni, fratello Whale. Sei da qualche parte tra la folla, là in fondo, che non riesco a vedere, o all'ingresso. Dobbiamo fare attenzione, non possiamo lasciare troppi in piedi. Il comandante dei Vigili del Fuoco non ce lo permetterà, vedete, e siamo così. Voglio che tu controlli la mia rivelazione sulla progenie del serpente, perché sia inserita nella prima, l'epoca della chiesa di Efeso, che lui sta scrivendo, correggendo la grammatica per me. L'hai fatto a meraviglia. E voglio che tu la controlli e che ora qualcuno dica qualcosa di contrario alla progenie del serpente, se ciò era corretto o no. Così il Signore me l'ha data ieri. Vedete? Oh, ciò va ben oltre. Come ricevo un messaggio, io andrò avanti e qualcosa mi colpirà, allora, e se so che è Dio, lo prenderò e lo troverò nella Scrittura. Poi io non è mai fallito, ma dalla Genesi all'Apocalisse scorre fedele qualunque cosa la gente ne pensi. E ciò è avvenuto più che mai così da quei 7 suggelli, capite? Questo si è svolto quella volta. Perciò il Signore vi benedica ora mentre studiamo. Adesso, in rispetto alla parola, e credo che qualcuno, il tecnico, chiunque se ne occupi, qui c'è un po' di eco nell'acustica. Ora, potete udirmi bene, là in fondo? Alzate le mani se potete udire. Bene. Giriamo ora nella Bibbia, in 2 passi della Scrittura, e cercherò di presentare il messaggio e di uscire in tempo, se il Signore vuole. E ora voltiamo in Marco al 5° capitolo e nel 1° dei Re al 10° capitolo. Marco, il 5° capitolo, il 1° dei Re, il 10° capitolo. Ora, ma per gli estranei che potrebbero trovarsi dentro le nostre porte, questo, noi mettiamo la nostra scuola domenicale in una grande classe. E cioè questa classe qui, perché le stanze sono piene zeppe di gente e non possiamo avere delle normali classi separate. E studiamo un po' la parola, abbiamo insieme comunione. Noi non siamo alcuna denominazione, non abbiamo nessuna denominazione. Siamo liberi nel Signore e non facciamo un mucchio di fanatismo, insegniamo solo la Bibbia e soltanto quella. E il Signore è così benevolo con noi che lo sostiene e mostra che questo è vero, ed essa ci dà grande consolazione. E ora, in qualsiasi momento, siete i benvenuti a stare in mezzo a noi. Ebbene, io non sono sempre qui, ma abbiamo qui degli ottimi pastori. Il fratello Neville, uno dei nostri pastori. Il fratello Capps, un altro dei nostri pastori. E il fratello Collins, Wilbur Collins, un altro. I nostri pastori. E poi abbiamo diversi altri da varie zone delle nostre piccole chiese associate. Se siete delle parti del Texas, qui i fratelli Martin e il fratello... Qual è il fratello qui che viene con voi? Stamane non riesco a vedere il fratello Blair. Oh, fratello Blair, non ti ho visto. Fratello Blair. Il fratello Ruddell, proprio qui in fondo. Una delle chiese sulla 62, una delle chiese sorelle qui. Il fratello Junior Jackson, seduto qui accanto al fratello Blair. Lo vedo proprio ora, un'altra delle nostre chiese sorelle. E abbiamo delle chiese in giro in tutto il paese e da ogni parte. Il fratello Jack Palmer, per strada, ritengo, stessero andando quasi un po' veloci con la nuova automobile di suo figlio. Sapete, quasi superando un po' i limiti di velocità, e hanno avuto un incidente. Lui si è ferito alla mandibola e non è potuto venire. È tornato a casa, così sta abbastanza bene. E il fratello Bean, qui un altro dei nostri fratelli quassù del Kentucky, gli ha telefonato stamane per vedere se avesse bisogno di soldi o qualcosa con cui la Chiesa potesse aiutarli. Lui ha detto che era tutto a posto ed ha fatto una curva con troppa velocità e ha preso della ghiaia e si è fratturato la mandibola o qualcos'altro. Ed hanno chiamato da laggiù quando lui è finito con l'auto contro un palo o qualcosa del genere e hanno telefonato perché si pregasse. Anche il fratello Billy Collins, sappiamo, si è schiacciato il pollice proprio in malo modo, che l'osso si è spezzato, sento dire, e hanno dovuto metterglielo a posto, così lo vogliamo ricordare in preghiera. E ora, la ragione per cui ci alziamo, quando diamo solenne onore al passaggio delle bandiere o qualcos'altro, noi stiamo sempre sull'attenti, o salutiamo, o almeno ci alziamo per mostrare rispetto verso la nostra nazione, il che dovremmo farlo, e per la nostra bandiera. E perciò, che ne dite del nostro Signore quando leggiamo la Sua parola? Alziamoci ora mentre leggiamo San Marco 5 e cominciando col 21esimo versetto. Osservate ora attentamente mentre leggiamo. Ed essendo Gesù di nuovo passato all'altra riva in sulla navicella, una gran moltitudine si raunò appresso di lui ed egli se ne stava appresso il mare. Ed ecco uno dei capi della sinagoga, chiamato per nome Jairo, venne, e vedutolo, gli si gittò ai piedi, e lo pregava molto instantemente, dicendo, la mia figliolina è all'estremo, de, vieni e metti la mano, le mani sopra lei, e acciò che sia salvata e vivrà. Egli se ne andò con lui e gran moltitudine lo seguitava e l'affollava. Or una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni aveva sofferto molte cose da molti medici ed aveva speso tutto il suo senza alcun giovamento, anzi, piuttosto era peggiorata. Avendo udito parlare di Gesù, venne di dietro nella turba e toccò il suo vestimento. Perciò che diceva, se tocco solo i suoi vestimenti, sarò salva. E in quello istante il flusso del suo sangue si stagnò ed ella si avvide nel suo corpo che la era guarita del flagello. E subito Gesù, conoscendo in se stesso la virtù che era proceduta da lui, rivoltosi nella turba, disse, chi mi ha toccati i vestimenti? E i suoi discepoli gli dissero, tu vedi la turba che ti affolla e dici, chi mi ha toccato? Ma egli guardava pure attorno per veder colei che aveva ciò fatto. E la donna, paurosa e tremante, sapendo ciò che era stato fatto in lei, venne e gli si gittò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma egli le disse: figliola, la tua fede ti ha salvata, vattene in pace e sii guarita del tuo flagello. E mentre egli parlava ancora, vennero alcuni di casa del capo della sinagoga dicendo: la tua figliuola è morta, perché dai più molestia al maestro? Ma subito Gesù, udito le parole che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, credi solamente. E non permise che alcuno lo seguitasse se non Pietro, Giacomo, Giovanni, fratello di Giacomo. E giunse, venne in casa del capo della sinagoga e vide quivi un grande strepito e quando e che piangevano e facevano un grande urlare. Ed entrato dentro, disse loro: perché fate tanto rumore e tanti pianti? La fanciulla non è morta, ma dorme. Ed essi si ridevano di lui. Ma egli, messi fuori tutti, prese seco il padre, la madre e la fanciulla, anzi, della fanciulla, e poi coloro che erano con lui, ed entrò là dove la fanciulla giaceva. Ed egli disse alla fanciulla, presa la fanciulla per mano, le disse: Talita cumi, il che interpretato vuol dire: fanciulla, io te dico, levati. E subito la fanciullina risuscitò e camminava, perciò che era l'età di 12 anni. Ed essi sbigottirono di grande sbigottimento. Ed egli comandò loro dicendo che niuno lo sapesse. Ed egli ordinò che si desse da mangiare alla fanciulla. Nel primo libro dei Re, 10° capitolo, leggiamo questi 3 versetti. Or la regina di Seba, avendo intesa la fama di Salomone nel nome del Signore, venne per far prova di lui con enimmi. Ed entrò in Gerusalemme con un grandissimo seguito e con cammelli carichi di aromati, grandissima quantità d'oro e di pietre preziose. E venne a Salomone, lui, e parlò con lui di tutto ciò che l'aveva nel cuore. E Salomone le dichiarò tutto quello che la propose. Ehi, non vi fu cosa alcuna occulta al re che egli non le dichiarasse. Preghiamo. Signore Gesù, mentre leggiamo questi racconti della Bibbia, i nostri cuori saltano di gioia, perché sappiamo che Tu sei Dio e non muti mai. Tu non muti mai i Tuoi metodi, non muti mai le Tue vie, rimani Dio per sempre. E noi preghiamo, Dio, che stamane Tu voglia recarci l'interpretazione di queste scritture che Tu vorresti noi conoscessimo, affinché i nostri cuori possano essere conosciuti, il grande Spirito Santo venga oggi tra noi e discerna i nostri pensieri e i nostri cuori. E possano restare nulla, che i nostri cuori non siano così pieni di gioia quando ce ne andremo da qui, che diremo come quelli che quella sera venivano da Emmaus. Non ardevano i nostri cuori in noi mentre egli ci parlava lungo la via. Tu rimani sempre, Dio, e noi stamane siamo i Tuoi affamati figli riuniti, perché sta scritto: l'uomo vivrà d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio. benedicici nella nostra adunanza e tutte queste persone, Signore, che sono venute da centinaia e, sì, migliaia di miglia. Noi preghiamo che quando torneranno a casa i loro cuori siano appagati dalle buone cose della misericordia e della grazia di Dio, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Un piccolo testo molto strano, tre parole da cui voglio parlare da tutta questa lettura. Voi potreste dire, questa è una cosa davvero piccola, tre parole da tutto ciò che hai letto, una parte di due capitoli della Bibbia. Ma io ho fatto questo quale contesto per prendere queste tre parole, dimostrare la sua parola. E sapete, nella Bibbia c'è una scrittura, in Prima Tessalonicesi 5:21, dove sta scritto: provate ogni cosa, ritenete il bene. Quando qualcosa è provato, sarà provato essere giusto o sbagliato. E quando c'è qualcosa in dubbio, dovrebbe essere provato finché scoprite ciò che sia giusto. E poi, quando trovate ciò che è giusto, essa ha detto, ritenete. In altre parole, afferratelo, non lasciatelo andare, ritenetelo. In altre parole, tenetelo stretto affinché non vi sfugga. Ritenete ciò che è bene dopo che è stato dimostrato essere giusto. E qualsiasi cosa che è dimostrata essere non giusta, allora lasciatela perdere più velocemente che potete, allontanandovene. Non state mai attaccati alla cosa errata. Ora, è possibile che a volte dei fedeli cristiani, ottime persone, ritengano la cosa sbagliata, pensando che sia giusta. Ma poi queste cose dovrebbero essere dimostrate se sono giuste o sbagliate. E ciò è il dovere di tutti noi, poiché ci aspettiamo di andare in cielo quando Gesù verrà. Ed è il dovere del ministro, quando è sollevata una domanda, che lui la risolva e poi la dimostri davanti alle persone affinché possano capire, perché nessuno vuole essere trovato in errore ritenendo la cosa sbagliata. Così abbiamo una scrittura e Gesù disse, tutte le scritture devono essere adempiute, per cui dovremmo provare ogni cosa. E poi ritenete o tenete stretto, statevene aggrappati disperatamente. E non lasciatelo andare, ritenete il bene. Ricordo che a scuola ho imparato qualcosa e molti di voi hanno appreso la stessa lezione. Quando avete risolto un problema, voi potete prendere la soluzione e dimostrarla con il problema. Quanto l'hanno mai fatto? Tutti voi, naturalmente. Perciò voi non dovete preoccuparvi se la vostra soluzione è giusta o no. La soluzione del problema è stata dimostrata dal problema. Perciò voi sapete d'avere la soluzione giusta. Se ognuna delle vostre soluzioni sulla lavagna o sul vostro foglio è stata dimostrata, il problema è dimostrato dal... la soluzione è dimostrata dal problema, allora l'avete risolto. Nessuno può dire che è sbagliato, dovete prendere... E se svolgete il vostro lavoro ottimamente e correttamente e nel modo in cui dovrebbe essere fatto e la vostra soluzione è stata dimostrata, potete mettervi a sedere e statene certi che su quel foglio che consegnate ne otterrete un voto massimo, perché è stato dimostrato dal problema. Ora, c'è anche un vecchio proverbio che dice, Provalo e lo crederò. Ora, in uno dei nostri stati, uno dei nostri stati della nazione, si ha uno slogan. Io vengo dal Missouri, mostratemelo. Vedete? In altre parole, dimostramelo. Io vengo dal Missouri. Questo però non sempre va bene, perché Dio ha in ogni epoca adempiuto e dimostrato l'opera che Lui ha disposto per quell'epoca e della quale ha parlato nella Sua parola. E ogni volta che la parola di Dio è stata dimostrata nell'epoca, la maggioranza l'ha rigettata. Quindi, provalo e lo crederò, non vale. Tu puoi solo avere fede quando Dio ti dà fede. La fede è un dono di Dio. Puoi essere religioso quanto puoi, eppure devi prenderla, devi avere fede. E se sei un cristiano, la tua fede può riposare solo sulla parola di Dio dimostrata. Ora ricordate, Dio ha assegnato a ogni epoca la sua parola e ha predetto cosa sarebbe accaduto in questa particolare epoca di cui lui parlava. Ora, se Mosè fosse venuto col messaggio di Noè, non avrebbe funzionato. Se Gesù fosse venuto col messaggio di Mosè, non avrebbe funzionato. Né avrebbe funzionato se un profeta fosse venuto col messaggio di un altro profeta. Ma mediante i suoi profeti, egli ha rivelato l'interezza di tutto se stesso e del suo piano. Perciò alla Bibbia non vi si può aggiungere una parola, né togliere da essa una parola. Così, se provate il vostro problema tramite la vostra soluzione tramite il vostro problema, allora perché non provate la soluzione che stiamo ricevendo adesso tramite la parola di quest'epoca? Se la Bibbia dice che in quest'epoca deve accadere una certa cosa, ciò è nella Bibbia e accadrà. Se dunque la vostra risposta che cercate di esporre alla gente, se è dimostrata dal libro, allora è vera. È vera. In caso contrario, non lo è. Vediamone ora un altro. Dunque voi, senza dubbio, li avete sentiti dire vedere e credere. È un altro vecchio proverbio che abbiamo qui, ma neanche questo va bene. Non funziona, perché l'uomo può sedere e guardare direttamente a qualcosa e non vederla. La parola vedere, la parola inglese vedere, ha tanti significati diversi. Mare potrebbe significare una massa d'acqua, e vedere potrebbe significare capire, vedere potrebbe significare guardarlo, e oh, ci sono proprio ogni genere di parole che potete usare. Ma quando dite vedere e credere, vi sbagliate. Quando voi lo capite, voi lo credete. Gesù disse, se un uomo non nasce di nuovo, non può vedere il regno. In altre parole, capire il regno, perché il regno è lo Spirito Santo in voi. Perciò dovete capire che cos'è questo in voi. E il solo modo che lo capirete è di confrontare quello che vi fa fare con ciò che la Bibbia ha detto che vi farebbe fare. Allora il vostro problema è risolto, capite? E allora egli è quello Spirito Santo. Quindi vedere non è credere. Posso provarvi che vedere non è credere, capite, tramite i sensi del corpo. Io non posso vedere questa bottiglia d'olio, non potrei vederla perché sta dietro di me. Eppure ho il senso del tatto che mi dice che ce l'ho in mano. Capite? Ora, io non potrei vederla, è impossibile. E ora non posso arrivarci, è impossibile. Eppure io lo credo. Questo vedere è credere, questo sentire al tatto è credere. Ora, io chiudo gli occhi, non potrei vederlo né sentirlo al tatto. Se però mi avvicino e potessi sentirne l'odore, crederei lo stesso che c'è. Perciò fede è la sostanza delle cose che si sperano, l'evidenza, non visto o gustare, sentito al tatto, odorare né udito. Voi lo credete. E la fede deve avere un luogo di riposo. E per tutto ciò che è contrario alla parola di Dio, la fede in Dio non può avere nessun luogo di riposo, a meno che non sia una promessa di Dio. E là occupa la sua posizione eterna. Ma a dispetto di tutte queste epoche incredule e altro che abbiamo passato e in cui viviamo oggi, la peggiore di tutte, a dispetto di tutto questo dubbio, Dio continua a dimostrare che le sue parole sono giuste come Egli ha fatto in ogni epoca. Egli, l'incredulità non ferma Dio, non lo ostacola. Non mi importa quanto il mondo sia scettico, avverrà lo stesso. L'incredulità non fa nient'altro che condannare l'incredulo. L'incredulità manderà l'incredulo all'inferno. Lo priverà di ogni benedizione che Dio gli ha promesso, ma non impedirà a Dio di continuare col credente. Capite? L'incredulità non ferma Dio, ferma solo l'incredulo. Voi dite, io il sole domani non splenderà, io lo fermerò. Provateci, capite? Bene, voi non potete farlo. Dio l'ha inserito nell'ordine e ha detto che splenderebbe ed esso splenderà. Questo è tutto? Egli disse che splenderebbe. Potrebbero esserci delle nuvole al di sotto, ma tuttavia esso splende lo stesso. E voi non potete fermare Dio con questo. Egli come fa a conoscere la sua parola al popolo? Per primo, Dio, sapendo che ci sarebbero stati degli increduli, osservate ora la saggezza di Dio, sapendo che ci sarebbero stati degli increduli e come gli increduli sarebbero stati la maggioranza, egli per preconoscenza predestinò una progenie per ogni epoca che l'avrebbe creduto. Ora, se osserverete lì, poiché ogni epoca procede con la sua parola, tutto puntualmente. Niente ostacola Dio, egli va proprio avanti ed ogni scatto si muove con esattezza. Noi pensiamo a volte che non sta funzionando bene, ma non preoccupatevi, il suo orologio è regolato esattamente alla frazione di secondo e ogni cosa funziona con precisione. A volte quando mi guardo intorno e vedo questi ricchi e ricchetta che abbiamo oggi e sulle strade e come tutto sta andando avanti, penso, oh Dio! Aspetta un minuto, dice lui, vedete, il mio orologio sta girando proprio con esattezza. Io devo metterti sulla stessa base su cui misi il primo uomo in quei giorni. E ti pongo sulla stessa base di Lutero e sulla stessa base di Wesley. Perché, vedete, il peccato allora non era noto come lo è adesso. E quando abbiamo più conoscenza ora di quanto ne avevamo allora, e quando il nemico arriva come una fiumana, lo Spirito di Dio alza uno stendardo contro di lui. Capite? E quindi oggi abbiamo più conoscenza, più comprensione. Perciò i fiumi dell'incredulità scorrono con forza, ma Dio alza uno stendardo contro di esso. Ma ricordate, egli ha sempre la ragione per cui lui ha predestinato che queste cose avvengano. Egli le ha predette tramite i suoi profeti che sarebbero avvenute. E quando i giusti vedono queste cose confermate, allora sanno che esso è giusto. Senza riguardo a cosa dice chiunque altro, sanno che esso è giusto. Scopriamola in credo e in prima Tessalonicesi. Lui disse, egli ci ha predestinata all'adozione di figlioli per mezzo di Gesù Cristo. Dio non dice, io sceglierò te e non scelgo te, ma la sua preconoscenza sapeva cosa tu avresti fatto. Perciò per preconoscenza egli può stabilire l'ordine ed ha fatto operare tutto per il suo bene e per il vostro bene. In Genesi, Dio disse ad Adamo ed Eva cosa sarebbe successo quando avrebbero disobbedito alla sua parola. Ora, egli mise davanti a loro il bene e il male e disse: il giorno in cui ne mangerete, quel giorno morrete. E Dio voleva intendere esattamente quel che aveva detto. Lo fa sempre. Egli intende ciò che dice. Satana l'ha persuasa a non crederla, perché Satana stesso non l'ha mai creduta. Lui non la crede, così lui la indusse a credere questo. E lui fa ancora la stessa cosa e insegna agli altri la stessa cosa, e questi non la credono così come fece lei. Dio fortificò il suo popolo dietro la sua parola. Quella è la tua sola difesa, non la tua denominazione, non tuo padre o tua madre. Ciò va bene, bensì dietro la parola di Dio. Quello è il luogo in cui il credente è protetto, dietro la parola. Quando là fu aperto quel piccolo corso, con un piccolo mi chiedo se essa sia giusta o no, se non lo fosse, il ragionamento entrò e prese il posto della fede, e si ruppero le sbarre, e Dio manteneva la sua parola, egli la compiva. Satana cercava di indurla a credere, a non crederla, ovvero il ragionare. Non ragionate con essa. Voi dite: beh, io credo. Non avete nessun diritto. Quando Dio dice qualcosa, proprio la maniera che gli disse, quella è la cosa da fare. Voi dite: beh, penso, ma non fatevi venire nessun pensiero. Lasciate che la mente che era in Cristo sia in voi. E Cristo è la parola. Lasciate che la parola sia in voi. Tutte le altre parole sono errate. Le parole di Cristo sono giuste. Gli altri credono a lui e a tutte le sue ragioni come fece lei. Il ragionare. Beh, perché Dio farebbe questo? Ora, questo non è buono quanto quello? Se è contrario alla parola, non lo è. Perciò qualsiasi cosa, qualsiasi insegnante, qualsiasi commentatore della Bibbia, qualsiasi altra cosa vi insegnasse o cercasse di farvi credere, non fosse altro che un piccolo iota differente da quel che dice questa Bibbia, è un falso insegnamento. E di nuovo Satana, esattamente come fu per Eva. Dio continua ad andare avanti, qualunque cosa lui faccia, ciò che Satana faccia, Dio prosegue a dimostrare che essa è così. Guardate ora cosa lui disse a Eva: di certo voi non morrete, diverrete saggi. Ecco quel che il mondo oggi cerca, prove scientifiche, un po' di conoscenza di un uomo. E lui disse: di certo non morrete. Dio però aveva detto: voi morrete. E Dio lo dimostrò in questo modo. E noi possiamo vederlo. Lui voleva intendere ciò che diceva. Andate qui al cimitero. Saprete se lui lo intendeva oppure no. Il giorno in cui ne mangerete, quel giorno morrete. E quando andate qui e controllate qualunque uomo volete, di qualsiasi epoca, non ci fu mai un uomo che sia vissuto 1000 anni. Dio dimostrò la sua parola in questo modo e lo farà ogni volta. Ma ricordate, egli mantiene tutte le sue promesse di benedizione, come pure fa con le sue maledizioni. A motivo che essi ne mangiarono, quel giorno morirono. E lui vi dimostra che essi muoiono quel giorno che essi ne mangiano. Egli mantiene pure ogni parola che ha detto in merito alle sue benedizioni. Dio mantiene ogni promessa. Oh, io amo questo. Voi dovete scegliere quello che volete, le sue benedizioni credendo oppure le sue maledizioni pervertendola. Se voi la pervertite e credete la parte pervertita d'essa, allora siete maledetti. Se la credete solo nel modo in cui lui l'ha scritta e vi attenete ad essa, allora siete benedetti. Ed essa è sempre contraria alla scienza, è sempre contraria al modo scientifico della gente di presentare le cose. Poiché egli mantiene ogni parola, sia delle sue benedizioni, sia delle sue maledizioni. Quando l'uomo e la donna avevano tanto peccato nel mondo antidiluviano, lui, contro la sua vera parola. Adamo ed Eva peccarono contro la vera parola. Se non che, e a tutte le generazioni che li seguirono, cominciarono a fare la stessa cosa. Lui pronunciava morte su essi. E alla fine si arrivò a un totale, completo annientamento di ogni cosa sulla terra, che fu coperta dall'acqua, lavata completamente dall'acqua. Ora, lo stesso Dio che portò un totale annientamento di tutto sopra la terra, ogni erba, ogni creatura, tranne quel che egli si riservò e portò al di sopra della terra, tutto ciò che promise che avrebbe fatto, lui lo fece. E lo stesso Dio che promise l'acqua e mantenne la sua parola, lo stesso Dio promette il fuoco e lui manterrà la sua parola. Lui manterrà la sua parola. Ora, che cosa ha fatto lui, dunque? Come hanno conosciuto essi la sua parola? A causa d'ogni suo modo d'agire, di dimostrare se stesso prima di compiere un qualunque danno o di formulare un giudizio, egli manda sempre al popolo la parola e avverte sempre il popolo. Oh, amo questo! Perciò possiamo vedere esattamente dove ci troviamo. Ai giorni di Noè c'era ogni genere di ministeri e associazioni, e nel giorno di Noè c'era ogni genere di religioni, poiché Gesù disse: come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figliuol dell'uomo. Là però entrò in scena un profeta e lui cominciò a fare qualcosa, iniziò a costruire un'arca. E Dio mandò il suo profeta, Noè, per dimostrare che aveva mandato la sua parola e dire loro che stava per venire una distruzione, che lui non poteva sopportare la maniera in cui la gente si stava comportando, che egli doveva distruggere l'uomo che aveva una volta creato. Ora, la parola è sempre venuta al profeta, lui non muta mai. In Malachia 3 disse: io sono Dio e non muto. Noè fu mandato in un'epoca scientifica con un messaggio non scientifico. Noè fu mandato in un'epoca intellettuale con un messaggio non intellettuale. Egli fu mandato a un'epoca di scienza quando aveva un messaggio di fede e di promessa in un'epoca scientifica. Perciò, potreste voi credere che un'epoca scientifica avrebbe creduto un messaggio non scientifico? Un'epoca di grandi intellettuali, e poi credereste voi che avrebbero avuto fede in qualcosa che sembrava del tutto assurda alla mente umana? Ma Dio agisce sempre in quel modo. Noè fu un profeta confermato del Signore, ed è il messaggio di Dio dell'ora. Egli doveva crederlo, il popolo doveva credere il suo messaggio dopo che lui era stato confermato dal Signore che si trattava della parola di Dio e Dio si accingeva a mantenere la sua parola. Ebbene, oggi è la stessa cosa. Siamo al tempo della fine. Ora, quelle persone avrebbero dovuto sapere, capite? Ora, avete notato, Noè fu un simbolo dei giudei che saranno trasferiti durante la tribolazione. Enoch fu un simbolo del vero messaggio, della traslazione della Chiesa, perché Enoch fu preso su e poi venne il diluvio. E ambedue, il primo profeta Enoch fu tolto di mezzo affinché Noè potesse continuare con la sua, Dio potesse continuare con Noè. E ora la Chiesa sarà tolta affinché Dio possa trattare di nuovo con i giudei. Il rimanente dei giudei, i 144.000, come l'abbiamo esaminato qui, nelle Scritture. Ma a dispetto di tutta quest'epoca scientifica e incredula, Dio dimostrò vera la sua parola di promessa mandando loro il diluvio. Ora, Ricordate, ai giorni di Noè non aveva mai piovuto sulla terra. Dio faceva salire dalla terra un vapore per irrigare, ma non aveva mai piovuto. Noè però disse, pioverà. Ora, quello fu, potevano prendere uno strumento e sparare su nei cieli e dire, lassù non c'è umidità. Là non c'è pioggia. Possiamo dimostrare che là non c'è pioggia. A prescindere da ciò che la scienza asseriva, Dio disse, pioverà, perciò questo lo sistema. Ora, cosa fece Dio? Secondo la mia opinione, quando alcuni di loro scossero un po' il mondo e lo gettarono fuori dall'orbita, allora ciò gettò il retro in questa direzione, il calore della terra nel freddo causò solo l'umidità. E all'inizio il mondo era tutto coperto e le atmosfere lassù. L'umidità nell'aria si riunirono nella forma di una nuvola e la fecero scendere. Ecco tutto. Ora, oggi noi sappiamo che lassù vede il fuoco perché i gas sono sulla terra. E la Bibbia ha detto, i cieli e la terra passeranno con gran stridore e la terra verrà fusa dal calore ardente. Perciò noi sappiamo che si trova lassù, proprio nello stesso modo come avvenne ai giorni di Noè. E ora, ricordate, il messaggio del tempo di Noè fu solo per fede e non dimostrato scientificamente. Oggi, invece, il messaggio è in accordo alla parola di Dio ed è dimostrato scientificamente. Dapprima venne Elia facendo miracoli senza fare alcuna predicazione, andava solo di luogo in luogo facendo miracoli. La volta seguente gli venne nella sembianza di Giovanni Battista, lui venne senza fare miracoli, solo predicando. E la terza volta in cui lui viene, ci sono sia miracoli che predicazione. Capite? Capite come avviene? Osservate come le scritture scorrono nella continuità. Potremmo impiegare molto tempo su questo, ma non lo faremo, lo tralasceremo perché credo che abbiate afferrato l'idea. Egli agì in quell'epoca proprio come ha agito in tutte le epoche e come agirà proprio come ha promesso di fare. Se Dio promette qualcosa, allora lui scende e dimostra che la sua parola è giusta. Tutti quelli che credono il messaggio di quell'epoca entrarono e furono salvati. Così avverrà in ogni epoca. Tutti quelli che non credettero il messaggio e il messaggero perirono. E tutti quelli che oggi credono veramente la parola di Dio saranno portati fuori. Tutti quelli che non credono la parola di Dio periranno col mondo, perché sono del mondo e tutto ciò che è nel mondo deve perire col mondo. E tutto ciò che è salvato in Dio deve essere in Dio e non può perire. Io darò loro vita eterna e li risusciterò nell'ultimo giorno. Ora, quale consolazione per ogni credente sapere che quando sei in Cristo, proprio così sicuro come Dio mantiene la sua parola e fa perire il mondo, egli mantiene la sua parola e risuscita il suo popolo e li salva. Egli lo dimostra. Egli dimostra la sua parola di fedele promessa ad Abramo nella sua epoca. Notate, non era scientifico nell'epoca d'Abramo che un uomo dell'età di 100 anni e una donna di 90 che loro avessero un bambino, avendo ben superato l'età. Abramo però non sapeva spiegarlo. Se andava dal medico a dire, dottore, è possibile? È impossibile. Andare in ospedale e prepararsi perché la madre abbia un figlio, o comunque sia se lo volete confrontare con quest'epoca, lo avrebbero definito pazzo, è uscito di senno. Ma Dio l'aveva detto, e lui, la Bibbia ha detto ai Romani, quarto capitolo, che Abramo non istette in dubbio per incredulità intorno alla promessa di Dio, anzi fu fortificato, dando gloria a Dio. Perché lui resistette, come vedendo colui che è invisibile, e ne fu soddisfatto, tenne duro, rimaneva fermo. perché era pienamente convinto che ciò che Dio aveva promesso, Dio era in grado di farlo. E noi siamo tenuti a essere i suoi figli. Amen! Ora mi sento religioso, stimolato solo a pensarci. Oh, egli lo dimostrò dopo tutti quegli anni. Trasformò Abramo e Sara di nuovo in una donna giovane ed ebbe il bambino. E Abramo e Sara vissero 45 anni dopo. Sara morì e Abramo si risposò ancora dopo aver avuto 145 anni ed ebbe altri 7 figli oltre le figlie. Quando lui aveva passato la capacità di generare, era sterile. Lui non aveva seme, in lui non era rimasta alcuna vita, quasi 100 anni prima di ciò. Amen! Perché? Egli non considerò il suo stesso corpo, non considerò la sterilità del grembo di Sara. Lui considerò solo ciò che Dio aveva detto e sapeva che Dio avrebbe dimostrato quel che aveva detto. Amen! Dio dimostra ciò che dice e che farà. In mezzo ai non scienziati e agli scienziati e in mezzo a tutto, di qualunque cosa si tratti, Dio dimostra che egli ha ragione, dimostra sempre la sua parola. Egli ha ragione e tutti gli altri hanno torto. Egli la dimostrò pure a Lot quando disse: se non esci da questa città io ho intenzione di bruciarla. Ed egli disse ad Abramo: se poteva trovare 10 uomini avrebbe risparmiato la città. Ed egli non riuscì a trovare i 10 uomini, perciò dimostrò che la sua parola era giusta. Da dove verrà il fuoco? Non ce n'è qui fuori, su queste pianure, qua fuori, in questi pozzi di bitume. Ma Dio l'aveva detto e Abramo sapeva che sarebbe accaduto. Lot sapeva che essa era così e fuggì sul monte. Egli promise che la sua progenie sarebbe stata straniera in paese estraneo e sarebbe stata giudicata male dalla gente. E la progenie d'Abramo avrebbe soggiornato per 400 anni tra stranieri, un popolo estraneo. Ed egli adempì la sua parola, esattamente quello che lui disse che avrebbe fatto. La progenie d'Abramo soggiornò in Egitto 400 anni. Egli promise pure di liberarli con mano potente. Con mano potente egli avrebbe liberato il popolo dalla schiavitù egiziana e lui mantenne la sua parola. Guardate cosa lui dovette fare per portare quei suoi figli giù in Egitto. Sembrava che fosse successo il disastro, stesse succedendo e tutto il resto. Sembrava che ciò fosse terribile per Giuseppe essere considerato morto e il povero Isacco, cioè Giacobbe, suo padre. Per Giacobbe, Isacco era suo nonno. Per Giacobbe, suo padre, credere che il suo stesso figlio fosse stato ucciso dalle bestie. Quanto fu duro per il piccolo Giuseppe sapere che il povero ragazzino, lontano dal suo popolo, tradito dai suoi fratelli, gettato in una fossa, ritenuto morto. Del sangue di pecora era stato messo sulla sua veste, dove essi avevano ucciso un agnello per mangiarlo. Vi avevano messo sopra del sangue e l'avevano portata da suo padre. E sapere tutto questo? Giuseppe però poteva ricordare una cosa, che la mano del Signore era su di lui. Egli sapeva d'essere un credente. Non importa quanto i suoi fratelli lo respingessero, quanto non ci fosse nessuna collaborazione né nient'altro, Giuseppe sapeva che Dio avrebbe mantenuto la sua parola. Quando vide quella visione di tutti loro che si chinavano davanti a lui, sapeva che doveva venire a compimento, perché era il così, dice il Signore. Amen. Non importa quanto sembrasse irragionevole, Giuseppe sapeva che era la verità. Comunque fosse duro il compito e ciò che doveva portare a termine, lui sapeva che un certo giorno ognuno di loro si sarebbe chinato davanti ai suoi piedi. Come l'avrebbe fatto quando essi lo odiavano? Lui però sapeva che Dio avrebbe dimostrato la sua parola in questo modo ogni volta. Pure oggi egli lo farà. Dio dimostrerà la sua parola. Qualunque cosa la scienza dica, non può essere fatto. Quanto istruite intellettuali noi diventiamo, quanto le chiese siano finite in un mucchio di formalità e così via. Dio lo stesso dimostrerà giusta la sua parola. Riposatevi proprio in quella parola. Sì, Giuseppe dovette passarne tante, ma per scendere in Egitto, ma Dio lo portò fuori esattamente come aveva detto. Un bellissimo simbolo d'oggi, se avessi il tempo di approfondirlo, credo che lo abbiamo già esaminato qui al tabernacolo. Ma Dio mantenne la sua parola, perché essi dovevano stare laggiù. Era duro per quei figli ebrei là, nella schiavitù egiziana, i quali erano stati benedetti e a cui era stato dato il frutto del paese, il posto migliore, Gosen. Scoprire che dovevano diventare schiavi. E per quelle madri dover dare nelle mani di un soldato egiziano il frutto del loro grembo, il loro caro bambino, e vederlo stare là, prendere un grande coltello e squarciarli e gettarli al suolo dati in pasto agli alligatori. Ora, era una cosa dura per loro dover passare ciò, ma un giorno nacque la progenie predestinata, un fanciullo che era un fanciullo speciale. C'era qualcosa di lui che sembrava strano. Un giorno, fuori, dietro il deserto, lo Spirito Santo scese nella forma di una colonna di fuoco e si fermò in un pruno e disse: «Ho udito i gemiti del mio popolo e ricordo la mia promessa, è il tempo della liberazione vicino e io ti invio laggiù per farla». Con un bastone in mano, sua moglie sopra un mulo, un bambino sul grembo, egli le seguì tramite la potenza dell'Iddio Onnipotente. La cosa più ridicola, che cos'era? Che cos'era un bastone ricurvo contro 10.000 lance? Ma vedete, Dio era in esso. Dipende da dove si trova la sua parola. Mosè aveva la sua parola, Faraone aveva le lance. Mosè aveva la parola. Tutto ciò che gli occorreva era la parola. Ecco oggi tutto ciò che vi occorre. Non è una credenziale di qualche chiesa. Non avete bisogno che una denominazione vi sostenga. Vi occorre la parola per andare nel rapimento con essa. Non avete bisogno di qualche credenziale. Non avete bisogno di una lunga storia di qualche scuola. Per essere guariti stamane avete bisogno di accettare la parola. Questo lo fa. Non vi occorre la parola del medico. Se il medico afferma che ha fatto tutto ciò che poteva fare, era tutto ciò che può fare. Se lui dice che tu hai il cancro, il tumore, che diventerai cieco, che sei sordo, muto, qualunque cosa sia, ciò non importa. Se potete prendere quella parola, a quella promessa ardente di quel pruno laggiù, amen, qualcosa accadrà. Dio dimostrerà che la sua parola è tale ogni volta che viene accettata sul giusto tipo di fondamento. Ecco di che cosa avete bisogno. Della sua parola. Egli la dimostra, egli la mantiene. Potete riposare sicuri che essa è giusta. In ogni epoca, egli dimostra la sua parola nel modo più insolito, ma lo fa sempre allo stesso modo. Capite? Che cosa fece lui ai giorni di Noè, quando aveva deciso di liberare il rimanente? Egli mandò loro Noè, il profeta. Mandò Noè quale segno? E ora, notate, quando egli viene a liberare i figli di Israele, come lo fa? Allo stesso modo. Egli manda il suo profeta ha la parola. I segni e i prodigi della parola promessa lo sostengono, questo è esattamente la verità. Israele fece la sua marcia verso la terra promessa perché essi credettero. E nel viaggio del deserto venne a compiersi che non credettero questo profeta dopo aver visto la parola essere tanto confermata. La sposa uscì fuori passo. Sapete ciò di cui parlo nella visione, vedete, uscì di passo. C'era là uno che si alzò dal nome di Giosuè e Caleb e credettero la parola della vera promessa senza curarsi di quali fossero le circostanze. Osservate quando giunsero a Kadesh Barnea. A Kades Barnea Mosè inviò uno da ciascuna tribù per andare a spiare il paese e vedere per quale direzione dovessero entrare. E lui inviò il suo generale, Giosuè, che era un profeta. Quindi mandò un profeta minore sotto la direzione di Mosè, e Giosuè dava ascolto a Mosè. Ed essi li mandarono. Così lui disse, andate a spiare quel paese. E il generale uscì e scelse un uomo da ogni tribù. E partirono. Egli prese Caleb, suo amico stretto, perché sapeva che Caleb credeva. Si addentrarono nel paese promesso e ritornarono con un grappolo d'uva che per portarlo ci volevano due uomini. Dite, egli allora disse, affinché Israele abbia l'evidenza ancora prima che si introducano nella promessa. Capite? Essi avranno l'evidenza per cui Dio ha detto che è un buon paese ed è pieno di latte e miele. È un grande paese, è un buon paese. Ora, il vostro tutto questo vecchio aglio, porro e ciò che avevate in Egitto, ora vi stiamo per condurre ad un paese di latte e miele. Probabilmente non ne avete mai assaggiato nemmeno uno, né latte né miele, laggiù in Egitto, in tutti questi anni. Essi vi davano solo il razionamento da schiavi, ma ora state andando in questo paese. Così, appena il tempo di arrivare, riuscirono a fare una giornata di viaggio dove era Kades Barnea, il grande trono del giudizio del mondo. Essi si fermarono là sotto queste grandi palme, le sorgenti, e si accamparono. Egli disse, ora, affinché il popolo sappia, osservate che perfetta, che vera perfetta evidenza è, come Dio fa questo proprio, come Egli agisce oggi. Egli disse, ora, Dio ha detto il paese è grande. Ora, prima che vi andiate, voglio che vediate che il paese è grande. Perciò andate e riportatemi qualche evidenza del paese e mostratela al popolo. Così essi vi salirono e, ora, quando voi venite a riportare un'evidenza, il nemico sta sempre sulla strada. Quando alcuni di questi uomini ispezionarono e videro quei grandi giganti di Canaan, oh, mai, dissero, non possiamo farcela. Eppure portarono indietro l'evidenza che il paese era là. Non erano stati guidati falsamente. Dio stava dimostrando loro la sua parola ancor prima che entrassero nel paese. Non potete vedere oggi che se guidate mille miglia per udire la parola e vedete che essa viene dimostrata e confermata, ciò è l'evidenza che è un grande paese. Potete vedere l'ombra di un uomo che giace morente di cancro essere sanato. E vediamo le parole di Dio che Egli ha detto nel giorno che accadrebbero, le quali vengono confermate. Questa è l'evidenza che Lui mantiene la sua parola. C'è un grande paese. Se la mia vita è quasi finita e Dio scende e la risparmia ancora, ciò mostra che c'è l'evidenza di una vita eterna. Dove una volta non avreste messo piede in quella chiesa, adesso fate la fila per entrarci. È un'evidenza. Dio mantiene la sua parola e ve la dimostra che essa è vera. Guidate per mille miglia. Sono uscito qui in mattinata e ho guardato là fuori, ho visto quelle persone nutrire i loro piccoli da una bottiglia di Coca-Cola. Un po' di cereale, più o meno alle 5 di mattina, sedendo su quel parcheggio. Ho pensato, Dio, sarei l'ipocrita più meschino del mondo, far venire quella gente da tutta quella distanza e dir loro qualcosa che fosse errata. Perché mi sento dispiaciuto per loro, mi si spezza il cuore per loro. Essi hanno fame e sete di Dio. Aiutami, Signore, a dir loro la verità, oppure toglimi da questo mondo. Fammi dire alla gente la verità, perciò aiutami, Dio. Dissi, tienimi per mano e fammi sapere qual è la verità e poi sostienila, confermando che quanto ho detto è la verità, che essi sappiano che essa è la verità. Non lasciare che questa povera gente sia ingannata. No, come mi si spezza il cuore per qualcosa di simile, vedere delle persone fedeli. Immagino che Giosuè pensò la stessa cosa quel giorno in cui li riunì, li vide lavarsi gli abiti e prepararsi in vista del terzo giorno. Sì, egli lo dimostrò. Ora, Che cosa disse Giosuè quando essi dissero, oh, non possiamo farcela, non potete proprio farcela. Dovremmo uscire dalla nostra organizzazione, siamo finiti, capite? Ora, non potremmo farcela, non possiamo fare questo perché non è ragionevole. E quando Giosuè li condusse lassù, era nel mese d'aprile, quando le acque erano in piena e il Giordano era largo quasi quanto il fiume Ohio. Sembrava che Dio avesse fatto un pessimo sbaglio. Sapete, a volte quando ti ammali e dici, beh, sono un cristiano. Dio, lui ha fatto uno sbaglio, lui mi ha fatto ammalare e io sono un cristiano. Non vi rendete conto che la Bibbia ha detto che ogni cosa avrebbe cooperato al bene di coloro che amano Dio? Laddove Giosuè li condusse, dunque, il Giordano è molto basso. È possibile attraversarlo quasi in ogni punto, a meno che non incontriate una buca d'acqua dove è molto profondo. E con tutti quei piccoli guadi e cose simili, proprio lì, sulle rive dove si trova Gerico, lo potete. Ebbene, voi potete attraversarlo, non arriva che alle caviglie. Si attraversa con una jeep, a cavallo, a piedi o altro. Lui però li condusse là nel mese di aprile, quando la campagna sommersa in quel punto era allagata per quasi un miglio. L'acqua probabilmente là era profonda 30 o 40 piedi. E lui disse, il terzo giorno passeremo di là. Dio l'ha detto. Convoca insieme il popolo e santificali, perché il terzo giorno voi passerete il Giordano. Vedete come Dio fa venire quella cosa? Solo per farlo fare il popolo, solo per tirare fuori la sua folla. Che cosa fecero? Si santificarono e si prepararono senza badare a quanto fosse profonda l'acqua, né quanto fosse fangosa o a quanto rapida la corrente fosse. Capite? Essi sapevano che Dio avrebbe dimostrato la sua parola. Qualunque cosa, quanto vicini siate al Giordano, qualunque cosa siano le vostre circostanze, se solo poteste tenere in cuore la promessa di Dio, Dio lo dimostrerà che esse è così. In mezzo ad ogni incredulità, Egli dimostrerà ancora che esse è così. Sì, Egli lo dimostra e le circostanze non lo fermano. Egli farà ancora la stessa cosa come fece allora. Notate, è stato tramite i suoi credenti che Lui dimostra la sua parola. Egli può solo dimostrare la sua parola, non tramite gli increduli, è solo per mezzo dei credenti che Lui può dimostrare la sua parola. Non importa quanto tutti gli altri pretendevano di essere. Oh, io credo, fratello, capite? Se credete, Dio lo dimostrerà pure perché noi guardiamo e vediamo gli altri. Come si può dire allora? Vedete, è tramite i veri credenti che Egli dimostra la sua parola. Non tramite quelli che dicono di credere, ma tramite quelli che credono realmente. È tramite i suoi figli credenti che Lui dimostra la sua parola. Ora, Egli aveva dei credenti. Il vecchio gruppo era morto, uno dopo l'altro, gli increduli che avevano detto, non potremmo prenderlo. Egli aveva lasciato che ognuno di loro perisse. Perché? Tutti tranne i credenti. Chi era rimasto? Mosè era stato preso nella gloria e gli increduli erano periti nel deserto e questi erano i loro figli. Ci furono solo due che attraversarono ed erano i credenti, Giosuè e Caleb. Loro erano i credenti, loro furono i soli ad attraversare. E l'unico modo che Dio può farlo è tramite i suoi figli credenti. Lo credete? Bene, furono i suoi credenti che lo attraversarono e gli si servì di loro per attraversare, capite? Ora voglio che voi notiate che lui fa così in ogni epoca. Egli lo fa ogni volta tramite lo stesso metodo. Egli deve prendere dei credenti. E poi, allo scopo di avere credenti che si conformino a quella parola, deve predestinarli per quell'epoca. Lo capite? Egli deve predestinare questa cosa ad esserci per far fronte alla sfida dell'epoca. L'avevate afferrato? L'avevate percepito? L'avevate capito? Lo comprendete? Ecco cosa accade oggi. Egli l'ha predestinata a questo per la sua preconoscenza. Quando Egli lo predestinò in Malachia 4, deve accadere. Quando Lui è venuto e predestina che qualcosa si verifichi nella sua parola, Egli doveva dimostrare la sua parola essere tale. Quando predestina che qualcosa venga e dice che accadrà, lui conosce quella progenie che ci sarà in quel tempo. Egli predestinò una sposa, lei ci sarà. Ci sarà un rapimento, lei ci sarà. Egli lo predestina per la sua preconoscenza. Vedete, non c'è niente che fermi ciò. Quando Dio disse loro, ora io vi ho dato una promessa di un paese promesso. Ho detto al vostro padre Abramo che i suoi figli soggiornerebbero qua giù per 400 anni. Ora, Mosè disse, io sono il profeta del Signore. Fate ora attenzione e guardate cosa profetizzo. Se viene a compiersi, allora saprete che sono mandato dal Signore, perché sapete che Dio ve l'ha già detto. Ebbene, se ora profetizzo questo e accade, quello e accade, questo e accade, ogni volta proprio allo stesso modo, sapete allora che sono inviato dal Signore per dirvelo. Ora, c'è un paese promesso che Dio l'ha promesso, capite? E Dio ha promesso questo paese. Ora, è un buon paese in cui scorre latte e miele. Seguitemi! E quando uscirono nel deserto dove lui doveva soggiornare per portarli nel deserto dove Dio gli aveva detto di riportarli al Monte Sinai. Allora Dio scese davanti a tutto Israele con una colonna di fuoco e confermò che ciò che Mosè aveva detto stava là, dimostrando che ciò era vero, confermando Mosè in questo. Mosè disse che io stavo su questo monte, che gli sono apparso nella forma di un bruno ardente, ed ora farò bruciare tutto il monte. Essi dissero che non sia Dio a parlare, parli Mosè, noi periremo. Egli disse, io non farò più questo, susciterò loro un profeta, lui parlerà loro nel mio nome. Così è questo che lui fa, esattamente il modo in cui lui fa operare la sua parola. Notate? Allora, quelli che non credettero, dopo essere arrivati così vicino al paese, che non credettero. Ora, voi che prendete delle annotazioni, segnatevi Ebrei 6, dove è detto, quelli che sono stati una volta illuminati e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, poiché essi cadranno, siano da capo rinnovati al ravvedimento. Poiché di nuovo crocificano a se stessi il figliuolo di Dio e lo espongono a infamia, è impossibile che costoro siano salvati. Capite? Impossibile quanto per quelli di passare in quel paese promesso. Le persone arriveranno fino al battesimo dello Spirito Santo e si arriveranno fino alla parola. Arriveranno attraverso tutte le denominazioni e tutte le chiese e tutti i catechismi e tutto il resto. Ma quando si giunge a quella parola, a quel passaggio di confine, dicono, oh, non so niente di questa. La mia chiesa non la insegna in quel modo. Non mi importa quel che la vostra chiesa insegna. La Bibbia dice che essa è in quel modo. Allora voi dite, come so che essa è giusta? Egli lo conferma e lo dimostra. Ora la Bibbia in quel giorno disse, c'è un buon paese lassù ed è pieno di latte e miele e ottima uva e melograni e, oh, è un posto bellissimo. Ebbene, essi dissero, ora alcuni di voi vi entrino di soppiatto e diano uno sguardo e ritornino, così possiamo consolare queste persone. Attraverseremo subito se solo lo credete tutti. Bene, essi ci andarono ed eccoli tornare, oh, due di loro proprio acclamando, bene, lode a Dio, l'abbiamo visto, oh, è meraviglioso, non c'è nulla di simile. Gli altri dei 10 che stavano intorno dicendo, oh, no, non possiamo farcela. Quanti andarono al di là? Quei due. Proprio così. Quei due perché avevano riconosciuto che Dio avrebbe dimostrato la sua parola essere giusta. Notate, nessun ingrossamento del Giordano, no signore. Nessuna riva del Giordano inondata o nessun gigante di Canaan poterono fermarli. Dio dimostrò la sua parola essere tale e li portò proprio dentro il paese. Egli farà di nuovo la stessa cosa, certamente, nelle promesse di oggi. Egli dimostra la sua parola. Malgrado tutto, egli dimostra la sua parola. Un giorno egli chiuse la bocca dei leoni affamati, divoratori di esseri umani, per dimostrare che la sua parola era vera, che lui poteva liberare il profeta Daniele. Ed essi mantenevano quei leoni alimentati con carne umana. E avevano tenuto quei leoni a digiuno affinché quando un uomo vi cadeva dentro o un fanciullo cosmai vi gettassero dentro, questa era la pena capitale. Quel leone, questo branco di leoni affamati, li avrebbero dilaniati. Ed essi prendono questo profeta che aveva la parola del Signore per i figli di Israele, a cui aveva profetizzato che essi sarebbero stati portati in quel posto. E lui era là con loro. Dio però non aveva ancora finito e gli voleva dimostrare la sua parola che poteva liberarlo. E avevano portato quei leoni ad essere affamati e gettarono quel profeta là dentro ed essi corsero verso di lui in quel modo. E la colonna di fuoco si trovò là e qualunque animale ha paura del fuoco. Quella colonna di fuoco si fermò là, i leoni si sdraiarono. Egli mantenne la sua parola. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dio mantiene la sua parola. Egli lo dimostra. Egli la dimostra in questo modo. Ora, egli tolse il calore dalla fiamma della fornace ardente per dimostrare che la sua parola era così, affinché potesse liberare dal fuoco. Proprio in mezzo a quelle fiamme dove quei ragazzi vi furono gettati dentro e vi restarono a lungo, quando perfino gli uomini, i robusti soldati che ve li avevano condotti e gettati là dentro, rimasero uccisi dall'intenso calore della fornace. E Dio lasciò che il fuoco continuasse a divampare, ma ne tolse il calore. Egli dimostra, se starete al suo fianco, egli starà al vostro fianco. Stare con voi? Bene, sicuro. Un'ora dopo, aprirono la porta e dissero, dite, ad ogni modo, quanti ne avete messi là dentro? Dissero, vediamo i tre che abbiamo messo là dentro. Egli disse, ce ne sono quattro là dentro e uno di loro assomiglia al figlio di Dio. Capite? Egli lo mostra. Per quale motivo? Lui è la parola. Ed essi avevano detto, Dio è in grado di liberarci da quella fornace ardente, ma non di meno, noi non ci prostreremo ad alcuna immagine, perché stiamo con la parola. Ogni immagine, ogni forma di religione, allontanatevi da ciò. Dio starà al vostro fianco. Egli toglierà il calore della persecuzione. Egli toglierà la vita dal cancro. Toglierà il... Egli farà qualunque cosa. Egli è Dio. State al suo fianco. Egli starà al vostro fianco. Ogni volta egli dimostra la sua parola essere vera. Tolse il calore dalla fiamma, chiuse la bocca dei leoni e così via. C'è un'altra cosa che Dio fece per mostrare che Lui era Dio. Gli uomini divennero così dopo là nel deserto, poiché essi diventarono colti, facendo di loro stessi degli uomini importanti. Essi avevano delle organizzazioni chiamate farisei, sadducei, erodiani e altro ancora. Ed erano grandi uomini e costituirono sacerdoti a vicenda. E fecero grandi cose simili, costituirono sommi sacerdoti e grandi uomini e dignitari e così via. Ma Dio, in mezzo a tutto ciò, suscitò un profeta, il figlio d'un sacerdote. Giammai andò nel deserto a 9 anni. Non sapeva leggere il suo nome. Se le lettere fossero state della grandezza di un carro merci. Ebbene, perché lui lo fece? Lui era un profeta. Se fosse stato addestrato nell'istruzione di suo padre, sarebbe diventato probabilmente un fariseo, o un sadduceo, o uno dei loro gruppi. Ma lui aveva un compito importante, doveva annunciare il Messia. Per quale motivo? Dio aveva mantenuto la sua parola e l'aveva dimostrato. La voce di uno che grida dal seminario, ecco, ho ricevuto il mio dottorato. Questo potrebbe trovarsi nell'almanacco dell'anniversario delle vecchie signore, ma non nella parola di Dio. Egli disse la voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, appianate i suoi sentieri. Era lui che preparava la via della parola allora, affinché la parola potesse essere resa manifesta. Alleluia! Non vedete nelle ombre? Fermiamoci qui un minuto. Negli ultimi giorni deve esserci un luogo preparato affinché la parola sia resa manifesta. E stiamo ora vivendo per l'evidenza del nuovo paese. Amen. Il figlio dell'uomo. Il mandato di Giovanni, senza istruzione, senza nulla, restò nel deserto. I suoi sermoni erano in simboli. La scure posta alla radice dell'albero, questo è quello che lui vedeva. Con la scure lui tagliava per farsi la capanna, farsi un po' di fuoco per ardere la sua legna. Oh, voi, progenie di vipere, è quello che vedeva. La cosa più ripugnante nella giungla, nella boscaia, per lui era un serpente. Disse, voi, progenie di vipere, chi vi ha mostrato di fuggire dall'ira a venire? Non cominciate a dire, noi abbiamo questo e apparteniamo a questo e apparteniamo a quello. Dio può da queste pietre far sorgere dei figliuola d'Abramo. La scura è posta alla radice dell'albero e ogni albero che non dà buon frutto. Cosa faceva nel deserto quando non portava delle locuste e cose simili per sé, le abbatteva e le bruciava? Capite? Egli raccoglierà il grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Un uomo simile, senza neanche addosso la sua veste da ministro, neanche il copricapo da sacerdote, capite? Egli venne con un pezzo di pelle di pecora avvolto intorno a sé, con un pezzo di pelle tagliata dal dorso d'un cammello. Avvolta intorno a sé, venne fuori con le basette una massa di capelli in quel modo, diceva, la scura è posta alla radice dell'albero. Amen. Egli venne audace, perché era la parola di Dio che era dimostrata. Dio può da queste pietre, Dio lo promise. Ecco, io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia. Non uno molto religioso, non una prova scientifico-religiosa, bensì la prova della parola di Dio. Dio manteneva la sua parola, vedete? Niente affatto uno studioso, ma un profeta inviato nel nome del Signore. Perché lui fece questo? Per confermare la sua parola. Ora, quei sacerdoti dicevano, ora noi sappiamo che negli ultimi giorni verrà uno, così istruiremo ogni ragazzo che abbiamo e lo prepareremo a questo. Ognuno di voi, ragazzi, deve avere un'istruzione universitaria. Dovete entrare qui, senza dubbio verrà secondo la discendenza. Lui verrà per mezzo dei Leviti perché è da lì che il sacerdozio veniva. Ma lui non era un sacerdote, era un profeta. E questa è la scelta di Dio. Egli non deve venire da una certa denominazione o da una certa discendenza. È la scelta di Dio per predestinazione e preconoscenza. Egli viene dal modo di scegliere di Dio. Perciò non volevano credergli, perché lui non venne nel modo che si avevano creato e pensato dovesse venire. Questo potrebbe ripetersi ancora, sapete? Di solito si ripete. Ma noi troviamo che lui venne nel modo che Dio fece per dimostrare la sua parola. Notate, egli fece concepire la Vergine per dimostrare la sua parola. Isaia 9,6, e scopriamo che il figliolo ci è nato, il fanciullo ci è stato dato. Ora, scopriamo che lui aveva detto che una Vergine avrebbe concepito. E Dio fece concepire una Vergine. Cosa? Per dimostrare la sua parola. Date ora ascolto solo pochi minuti, concluderemo. Egli fece concepire una Vergine per dimostrare la sua parola. Questo era assolutamente... Questo ha messo in imbarazzo tutti gli scienziati. Per andare. Lo avete capito, vero? Vedete, la terra è maledetta. Tutta la terra è maledetta a causa del peccato di Adamo. Ma quando questo piccolo seme... Ora, la donna non ha seme. Lei ha un campo in cui si depone il seme. Non un seme, perché non c'è nessun germe. Il germe deve... Un seme deve avere vita in sé. Se non ce l'ha, è solo una materia. La vita non c'è. Perciò il seme è nell'uomo. Questa è la ragione per cui il seme del serpente dovette stare nella donna. Vedete, perché quello non era il seme di Dio, lo sappiamo. Andate avanti, aspettate finché avete questo libro e leggetelo e allora voi vedrete. O vi sarà mostrato tramite la scrittura. Aprirà proprio l'intera cosa così come il battesimo in acqua nel suo nome. Vedrete com'è. Dio non si sbaglia mai. Egli ha sempre ragione. Anche se non potete capirla, credetela lo stesso. Essa è esattamente la verità. E ora scopriamo che egli ha detto questo, l'ha fatto succedere. Ora, quando questo piccolo seme senza uomo entrò in un piccolo ovulo nel campo che lui aveva creato, allora quel piccolo seme, il piccolo germe striscia dentro l'ovulo e la piccola coda qui si muove e comincia a svilupparsi cellula dopo cellula, vivendo dalla vita della madre, del corpo di lei, e là dentro lei lo nutre attraverso il suo flusso sanguigno. E scopriamo ora che lei lo nutre, non il suo sangue, è il sangue di lei, no, non ha un pizzico del sangue della madre, però si nutre dalla sostanza di vitamine della madre, ma non del sangue di lei. È tutto amalgamato nel fascio del sangue dell'acqua di lei per evitargli i colpi e cose simili, ma non ha un pizzico del sangue della madre. La madre può essere morente di tubercolosi e partorire un bambino. Lui non può ereditarla, perché quello della tubercolosi è un germe che viene tramite il flusso sanguigno. Ma lei può, lui può. La tubercolosi non è ereditaria. La debolezza sì, ma non la tubercolosi. Perché esso prima di poterla avere deve prenderla dal respiro della madre e prendere il germe, vedete? Quando nasce il bambino ne è perfettamente libero perché non ha il sangue della madre. Ora, troviamo che Dio entrò in questa piccola cellula, vedete? E cominciò a sviluppare le cellule e trasse le vitamine da sua madre, altro come lei. Quando poi egli divenne abbastanza grande da mangiare da se stesso, cominciò a mangiare. E che cos'è questo? È la polvere della terra dalla quale venite voi, è la vita vegetale, la vita animale, eccetera. E quando egli cominciò a mangiare il pesce, il pane e tutto il resto, questo cominciò a sviluppare le cellule. E quando poi fu pienamente maturo all'età di 30 anni, egli fu battezzato nell'acqua in obbedienza a Giovanni qua giù, cioè a Dio, e uscì. E cosa successe? La colomba, che era Dio discendendo dal cielo, con una voce disse: questo è il mio diletto figliolo in cui mi sono compiaciuto di dimorare. Che cosa venne lui a fare? A redimere quella parte della terra. Egli era il principio della creazione di Dio, perché Dio non è una creazione, solo in Cristo egli è una creazione, perché Dio è eterno ed è uno spirito, e uno spirito non è creato. Egli era il principio della creazione di Dio, e Dio redense quel corpo, capite? Quando egli scese, questo è il mio diletto figliolo, io mi sono compiaciuto in lui. Così egli, Dio, scese dopo aver attraversato questo, e ora ogni figlio, voi che mangiate e che siete nati di naturale nascita sessuale, la via per la quale siete venuti. Quando poi si arriva al punto in cui passate per il battesimo in acqua, poi il battesimo dello Spirito Santo, poi lo Spirito Santo scende nel battesimo di fuoco e reclama questa creazione, lo stesso come fece lui. Lo Spirito Santo e Dio sono lo stesso Spirito, capite? Egli scende e reclama questo corpo per la risurrezione. E lui fu risuscitato per nostra giustificazione. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me, non uno si perderà. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno, nemmeno un capello del loro capo perirà. Quello è il principio della creazione di Dio, questa è la continuazione della creazione di Dio. Poi tutta la terra deve avere un battesimo. E poi lo Spirito Santo scende in una città per abitare sulla terra. E il tabernacolo di Dio è con l'uomo e dimora con loro. Dio si è messo in un tabernacolo qui sulla terra. Questo completo piano di redenzione, giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo è lo stesso come allora. Ora notate, egli fece concepire questa vergine e fu in questo che lei mise al mondo un figlio senza conoscere uomo. Questo ha messo in imbarazzo la scienza durante le epoche, lo fa tuttora. Forse hanno deriso Isaia quando lui parlò e disse che questa vergine avrebbe concepito. Ora, come potrebbe avvenire? Immagino l'imbarazzo di Isaia quando sentì Dio dire: io darò loro un super segno, darò loro un segno eterno, una vergine concepirà. Ora, lui, rinomato tra il popolo, il suo popolo, quale profeta confermato di Dio. Quando dunque lui si presentò davanti ai dottori e così via con questa affermazione: una vergine concepirà. Vedete, ciò non era mai successo dall'inizio del tempo, risalendo fino dove Dio aveva creato il suo primo uomo. Ma qui ora che una donna che è qui sulla terra concepirà. Pensate a questo in maniera ragionevole, e se quel profeta fosse stato imbarazzato? Ma lui sapeva che Dio avrebbe mantenuto la sua parola, l'avrebbe dimostrato. Immagino che ogni famiglia ebrea preparasse la sua piccola figliola per avere questo bambino, vedete? Compravano scarpe, stivaletti o cosa mai portassero, e fasce per neonati, e si preparavano per la venuta del bambino. Le generazioni passarono, ma Dio dimostrò la sua parola. Una vergine concepì e diede alla luce il bambino. dimostrando che la parola del suo profeta era la verità. Egli sta sempre al loro fianco. Questo figlio della Vergine era la parola resa manifesta. Ora, San Giovanni 1, se volete leggerlo, San Giovanni 1, questo profeta, anche questo profeta, ma questo figlio della Vergine era la parola manifestata, il principio della creazione di Dio. Ora, tutta la terra è creazione di Dio, però è perduta. Capite? Allora egli redime questa terra, e voi siete una parte della terra, e lui vi redime allo stesso modo di come riscatta l'intera terra. Capite? Ora, questo figlio della Vergine era la parola manifestata. Nel principio la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Satana tentò ogni schema per fargli screditare questo. Satana tentò tutto ciò che poteva per screditarlo. Tentò di fargli prendere il regno senza soffrire, tentò di farglielo prendere senza redenzione. Mentre il piano di Dio fin dal giardino d'Eden, quando uccise l'agnello, era che lui lo prendesse solo tramite il sangue. Gli promise perfino tutti i regni del mondo se lui li avesse presi. Pensate solo che promessa! Non vi rendete conto, miei cari preziosi amici, in questo momento che Satana vi fa una promessa per... Vi renderà uno dei migliori ministri dell'associazione. Egli vi darà in ogni chiesa il primo posto e farà di voi un diacono. Lui farà di tutto se solo vi allontanerete da questa parola. Ora, notate, farà ogni... dargli il mondo e tutti i regni, egli poteva prenderli. Lui stava cercando di indurlo a spezzare quella parola, perché sapeva che lo avrebbe preso proprio là, se poteva. Egli aveva indotto Mosè a spezzarla, aveva indotto Eva a spezzarla. Questa volta però toccò la persona sbagliata. Perché? Egli era la parola, e lui non lo sapeva. Egli stesso era la parola. Posso vederlo? Vogliamo descrivere lui in un certo senso con l'immagine di un bambino. Posso vedere quelle grandi ali nere accerchiarsi su Eva e dire: ora, senti un po', è piacevole, dovresti provarlo. Ma Dio ha detto che se lo avessimo fatto moriremmo. Oh, beh, di certo non morrete, capisci? Oh, è assurdo, è un'idea antiquata, non credere nulla. Ma Dio l'aveva detto. Dio dimostrò che era giusto e lui lo sta dimostrando proprio ora. In questo stesso momento la gente muore. Egli dimostra ancora che è giusto. Notate, e quando lui venne da Mosè, disse: Mosè, tu sai che sei una testa calda, hai un carattere forte. Guarda cosa ha fatto quel mucchio di rinnegati, vedi? Perché non vai laggiù e parli loro sul serio? E lui lo fece. Quando però incontrò lui e toccò questo filo di 10.000 volt, ci lasciò le penne. Disse: oh, senti, disse, io ti darò tutti i regni. Sta scritto, capite? Sta scritto. Allora lui disse: se tu sei il figlio di Dio, vedete, lui ne aveva sempre dubitato. Insegna ancora ad altri a dubitarne. Lui insegnò a Eva a dubitarne, insegnò a Mosè, lui ha insegnato a tutti gli altri a cercare di dubitarne. Lui vi insegna a cercare di dubitarne. E voi che sedete ora proprio qui, se volete che io citi i vostri nomi, è accaduto? Già da tempo Satana ha cercato di farvi dubitare di me. Non fatelo! Sorella, se lo fai, ebbene, tu, ovvero non me, ma solo dubitare. Credete solo questa parola, non dovete credere me, ma credete questa, capite? Se io dichiaro questa parola, non è la mia, è la sua. La mia parola è diversa, ma questa è la sua, capite? Notate, ora, notate. Non voglio entrare in questo proprio ora. Notate, la promessa, tutte le sue parole sono assolutamente vere. Egli le ha dimostrate. Lui dimostrò, perché dimostrò d'essere lui la vera parola. L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Cosa? Come vive lui? Tramite, beh, se prenderai solo un po' della parola di Dio, vivrà lui. Ora, non è mai stato quel che lui disse? Avete notato? O-G-N-I, ogni parola. Come vive lui? Oh, lui se ne ciba? No, muore presto. Quella è carne. Ebbene, lui, oh, lui appartiene alla Chiesa. Crede tutto, tranne quella. È lo stesso morto. Lo afferrate? Lui può vivere solo di ogni parola che procede dalla bocca di... del sommo sacerdote, del vescovo, del cardinale, del pastore, di Dio. D'ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Come sappiamo che è la parola di Dio? Egli dice così, poi la dimostra. Egli dimostra la sua parola. Notate, allora se è così, la vostra confessione non vi farà vivere. L'appartenenza a una chiesa non vi farà vivere. Notate, solo tramite la sua parola, non una parola messa fuori posto, non una parola uccise la razza umana. Nella Bibbia, in Apocalisse 22, una parola ucciderà ancora l'intera cosa. Il suo nome sarà tolto dal libro della vita. Chiunque aggiungerà una parola o toglierà una parola, non una sola parola, non... No, voglio dire, non due parole, una sola parola. Non una frase, una parola. Oh, gente! Capite? Ora, non sto parlando esattamente solo a questo uditorio. Questo viene registrato, vedete, ed esso va in tutto il mondo. Popolo del mondo, comprendete che una parola, non una frase, non un paragrafo, una parola, fu tutto ciò a cui Eva non credette. Portò, Dio lo dimostrò. Ma poi, se osservate ogni parola, poi vivrete. Essi dubitarono una parola, portarono morte alla razza umana. Ma l'uomo non vivrà di pane soltanto per la sua forza fisica, ma d'ogni parola. Ogni parola proprio nel modo in cui essa è scritta. La Bibbia dice, essa non è da un'interpretazione personale. Nessun uomo, in nessun luogo in assoluto, deve cercare di interpretare la parola di Dio. Dio è il suo stesso interprete. Quando promise, egli disse sia la luce, e la luce fu. Disse una vergine concepirà, e lei concepì. Capite? Quello che Dio dice, Dio lo dimostra. Non importa quanto cerchiate di pensare che la risurrezione fisica non potrebbe avvenire, e quelle persone del passato, e solo polvere della terra, e ora polvere passata, che essi sono negli acidi e nei gas da cui i loro corpi furono composti. La loro anima vive ancora. Dio disse, io lo risusciterò. Giobbe disse, quantunque i vermi della mia pelle rodano questo corpo, pur vedrò con la carne mia il Dio. Capite? Non importa, ogni parola deve essere osservata e l'uomo vivrà per quella parola. Egli risuscitò un uomo che era morto da 4 giorni per dimostrare che lui era la risurrezione e la vita. Quando un uomo era stato morto e puzzolente per 4 giorni, in 4 giorni il suo naso era già infossato. Proprio così, in un essere umano, la prima cosa che si affossa è il naso, che scende nel cadavere, scivola e scende all'interno. Poi la pelle, i germi, voi, se venite messi in una bara suggellata, comunque possa essere, i vermi corporali però non devono venire dal suolo, essi sono in voi. Avete notato che Giobbe disse quantunque i vermi della mia pelle mi rodano? Non i vermi della terra, là non ce n'erano. I vermi sono in voi, pronti a rodervi, la morte che agisce nel vostro corpo mortale. Ma quando avete Cristo, allora la vita agisce nel vostro corpo mortale per risuscitarvi, capite? Egli risuscitò un uomo dai morti dopo essere morto da 4 giorni. Egli puzza per dimostrare quando egli disse, io sono la risurrezione e la vita. Ora chi potrebbe dirlo tranne Dio, vedete? Io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, benché sia morto, vivrà. Lo credete? E lui risuscitò quell'uomo per dimostrare che la sua parola era giusta. Esatto. Notate, egli era la parola, Ebrei 4.12, se volete annotarlo. Ebrei 4.12 è detto, la parola di Dio è più affilata di una spada a due tagli, un giudice dei pensieri e degli intenti del cuore. Esatto? Un giudice. Che cosa fece lui per dimostrare che era la parola? Pietro, il cui nome era Simone, venne a lui. E venne a Gesù e disse, si sedette là, e Gesù, non appena lui entrò, egli disse, il tuo nome è Simone e sei figlio di Giona. Incolto, senza alcuna laurea a sostegno, lui non era altro che un semplice pescatore, senza istruzione. La Bibbia ha detto che era ignorante, senza istruzione, ma divenne il vescovo della chiesa di Gerusalemme. Perché? Perché Gesù gli disse chi lui era, qual era il suo nome e qual era il nome di suo padre. E lui seppe che quella era la parola. Perché la Bibbia diceva, il Signore Dio vostro susciterà un profeta come me. E quello doveva essere il profeta. E non furono promessi profeti dopo Malachia fino al Messia. 400 anni senza un profeta. Ed ecco un uomo che stava là, che conferma o dimostra la sua parola a quest'uomo che era predestinato alla vita. Disse il tuo nome è Simone, d'ora in poi tu sei figlio di Giona, d'ora in poi sarai chiamato Pietro. Pensateci, a chi lo dimostrò? Perché non dimostrò quella parola? Perché non dimostrò quella parola a Caiafa? Egli era Dio, sapeva che Caiafa non l'avrebbe mai creduto. Quest'uomo, invece, era predestinato alla vita, lui la riconobbe proprio allora. Una volta stava là in mezzo dove un altro uomo, alcuni giorni dopo, andò a prendere un compagno dietro il monte a circa 15 miglia da dove predicavano, lo ricondusse il giorno dopo. Egli stava là in mezzo e si avvicinò dove era Gesù. Gesù si guardò intorno, egli era Dio, capite? Aveva il discernimento. Questo lo mostrava, vedete? Rendendo giusta la parola, egli dimostrò la parola. Ora alcuni di loro dicono, sai, quell'uomo è la parola. Assurdo, dicevano quei sacerdoti, quel tale non lo è. No, non è la parola. Disse, sai cosa dice la scrittura? Il Signore nostro Dio susciterà un profeta come Mosè, e questo è lui, ascoltatelo. Ebbene, egli disse, tu sei, ecco un israelita in cui non c'è frode. Questo amico disse, Rabbi, quando mi hai conosciuto? Egli disse, prima che Filippo ti chiamasse, quando tu eri sotto l'albero, io ti ho visto. Lui sapeva chi l'avrebbe creduto. Egli disse, Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei la parola. Gesù dimostrò d'essere la parola tramite la parola. Notate, la piccola donna al pozzo, lei aspettava un Messia. Lei non aveva niente a che fare con le loro grandi folle denominazioni e così via che essi avevano in quei giorni. Lei aspettava la parola. Così un uomo, una volta, un uomo ordinario che sedeva lassù, seduto nella parte opposta della via, disse, donna, dammi da bere. E disse, ora, aspetta un momento, costui forse cerca di essere impertinente con me. Potrebbe aver pensato in cuore, perché lei era marchiata, quale donna di cattiva fama. Disse, ebbene, tu hai... Perché mi fai una simile domanda? Qui noi abbiamo la segregazione. Tu sei un giudeo. Noi siamo samaritani. Non è usanza, non è giusto che tu mi chieda questo. Capite? Egli disse, donna, se tu conoscessi chi ti stava parlando, mi chiederesti tu da bere. Lei disse, a te da bere? Non vedo neanche un secchio, né una corda. Come mi daresti dell'acqua da questo pozzo? Egli le disse, non è questo il pozzo di cui parlavo? Capite? Dopo un po' lei disse, costui è un tizio strano. Così cominciò a far salire il secchio d'acqua tirando. Disse, ebbene l'acqua che io do saranno sorgenti d'acqua zampillanti che scaturiscono in vita eterna e nella tua anima. Beh, disse lei, ora aspetta un minuto, io capisco che sei un giudeo. Disse, ora voi giudei, disse, tu vuoi dirmi che sei maggiore di Giacobbe nostro padre che scavò questo pozzo? Egli era lì Dio di Giacobbe, capite? Disse, vuoi dire che sei maggiore di Giacobbe che scavò questo pozzo? Sembrava un uomo comune, vedete? Ecco tutto ciò che vedevate, un uomo comune. Disse, dici che sei maggiore di Giacobbe nostro padre che scavò il pozzo e ne beppe lui stesso il suo bestiame? Ebbene, noi siamo benedetti nel bere da questo pozzo dove quel profeta scavò. Egli disse, disse lui, e noi adoriamo su questo monte, voi dite a Gerusalemme. Egli disse, la salvezza viene dal Giudeo, donna, noi sappiamo ciò di cui parliamo. Egli disse, voi adorate quel che non conoscete. Un giudeo è tenuto a conoscere la parola, capite? Come essa doveva essere. Ma vedete, adesso lui osservava, perché? Egli sta per... Che farà lui? Dimostra la sua parola, capite? Ebbene, lei disse, egli disse, ad ogni modo, va a prendere tuo marito e vieni qui. E lei disse, io non ho marito. Ebbene, egli disse, hai detto la verità, vedi? Perché ne hai avuti cinque e quello che hai ora non è tuo marito. Capite? Osservate, era avvenuto qualcosa, capite? Qualcosa aveva preso vita. Ora, se non ci fosse stato dal principio, se lei non avesse avuto rappresentazione di predestinazione, ciò non avrebbe mai fatto presa. C'erano dei sacerdoti là che dissero, quest'uomo è Belzebù, capite? Nessuna rappresentazione. Vita eterna, voi siete sempre esistiti, capite? Voi avete vita eterna, ce n'è solo una forma, cioè Dio. Voi eravate suoi attributi, egli pensò a voi e nella sua mente vi conobbe prima della fondazione del mondo, capite? Lei si guardò intorno, considerate in che genere di peccato si trovava. Ma vedete, lui non poteva convincere il sacerdote, perché il sacerdote era uno studioso istruito, un teologo della parola. Però senza rappresentazione in cielo, capite? Non si trovava affatto nel pensiero di Dio. Questa donna invece sì. Lei disse, Signore, io vedo che tu sei profeta. Ecco tutto ciò che lui voleva lei notasse, capite? Disse, noi crediamo che tu sei, io credo che tu sei profeta. Ora, noi non comprendiamo in merito ai profeti perché è molto tardi. Sappiamo che c'è la venuta di un Messia. E quando quel Messia verrà, sarà la parola. Vedi, egli conoscerà i segreti del cuore e farà la stessa cosa che tu hai fatto là. Disse, tu devi essere uno dei suoi profeti per precederlo o qualcosa del genere. Egli disse, io son d'esso. Che cosa faceva lui? Dimostrava la sua parola, dimostrando la sua posizione, dimostrando quello che lui era. Dio era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso e Dio è la parola. Bene, lui acquietò i venti e le onde per dimostrare la profezia di Isaia. Egli sarà chiamato il Dio potente, il Padre eterno, capite? Questo figlio nato da vergine moltiplicò pure pani e pesci. Che cos'era? Per dimostrare la parola. Tutta la scrittura deve essere adempiuta. Egli dimostrò la parola dicendo che era Geova manifestato. Egli fu il principio della creazione di Dio. Dio nella creazione, Dio con una piccola parte della creazione qui, che Dio stava vivendo in sé. Egli era il principio della creazione di Dio, da lui sono generati molti figli. Notate che egli moltiplicò pure i pesci, egli è la parola e la prova della parola. Ascoltate ora attentamente, mentre arriviamo verso la fine. Quel giorno del quale pochi minuti fa ho letto, ora, quando egli giunse alla casa di Jairo, quando arrivò là, egli entrò. Ora, ricordate, Jairo era un sacerdote, un credente incerto. Egli voleva credere a Gesù, ma non gli piaceva lasciare la sua chiesa. Perché avevano detto, chiunque crede in lui sarà messo fuori dalla chiesa. Ora, ascoltate attentamente, dunque, in chiusura. Concedetemi l'attenzione scrupolosamente. Osservate questo. Io credo che Gesù sapeva questo quando attraversava il mare, poiché lui conosceva tutto. E quando ebbe attraversato il mare, si era fermato là, ed ecco arrivare questo piccolo sacerdote. La sua figliola era gravemente malata. I medici l'avevano data per spacciata, dicendo: lei giace in punto di morte. Ora, era venuta l'ora d'agire. Forse stamane questo è per voi. È venuto il momento d'agire. Capite? Forse siete molto malati. Forse vi siete convinti d'aver sbagliato. Potrebbe essere, se Dio spinge a una conclusione, viene il tempo di agire. Ora, attentamente. E lui venne senza curarsi di quel che dicevano gli altri, proprio pubblicamente, e arrivò e crollò ai piedi di Gesù. Che passo per uno studioso istruito di andare da uno del quale non abbiamo testimonianza che sia mai andato a scuola. Come un uomo venne, ritenuto di rappresentare tutta la teologia, venne da un uomo ritenuto di essere reprobo, selvaggio, pazzo, fuori di senno, senza neppure avere la mente a posto. Scusate l'espressione, ma tutti pensavano di lui che egli è un comune fanatico del giorno. Come diremmo noi oggi, nell'espressione di strada, svitato. Come ho predicato l'altra sera, sul dado e il bullone, sapete? Vedete? Lui per il pubblico era così, solo un comune ordinario. Dicevano: beh, sei fuori di senno, sei pazzo, sei un matto. Ora, ecco qui un uomo che aveva tutta la sua cultura, che va da uno ritenuto essere fuori senno. Lui ne fu costretto. Ora, osservate lei, vi punzecchierà un po', ma vi farà del bene, capite? A volte una scossa vi risveglia. Notate, egli giunse e si avvicinò al fianco di questa fanciulla morta, che era morta probabilmente da ore, e che avevano già stesa là e messo su di lei il liquido per imbalsamare e messo intorno al giaciglio. È così che usavano in quei giorni, li avvolgevano e li ponevano in una buca sopra un asse. Lei era posta sul giaciglio attorniata da fiori. E oh, quel bravo piccolo pastore, il piccolo Jairo, immagino fosse un piccolo pastore per bene, amato da tutti. Perché, vedete, posso dimostrarlo, perché lui, nel suo cuore, credeva a Gesù, ma non sapeva quasi decidersi, perché non avrebbe ricevuto l'assegno ogni sabato o ogni lunedì mattina. Capite? Egli non riusciva a decidersi. E un'altra cosa, le persone, il gran bel prestigio che lui aveva tra le persone, esse avrebbero detto: lo sapete? Jairo è diventato fanatico. Capite? Lui è andato laggiù con quel falso profeta. Ecco esattamente cosa ha fatto. Dove tutti quei segni presunti e cose simili. Quel profeta di Galilea, sapete, Gesù di Nazareth. Ora, noi non lo crediamo, sembra sacrilego, ma è così che avveniva allora, capite? E un giorno, come lo è ora, lo sarà allora, capite? La stessa cosa. Ora, notate, lui si avvicinò là e non poteva affatto farlo, ma giunse il momento in cui fu costretto a farlo, dovette farlo. Ed eccolo che andò e trovò Gesù, proprio davanti a tutti, e gli si gettò ai piedi e disse: Maestro, Maestro! Sapete che significa? Autorità suprema, proprietà, proprio così. Vedete, molte persone vogliono che Gesù sia il loro Salvatore, ma non il loro Signore, capite? Signore significa sovrano. Sì, voi dite: Gesù, salvami e lasciami stare proprio qui e così va bene, ed io mi occuperò dei fatti miei. Ora, tu non immischiarti negli affari miei, ma puoi essere mio Salvatore, ma non il mio Signore. Egli vuole essere Signore, vedete? Allora egli è vostro Salvatore. Ma ora lui disse: Maestro, Salvatore, capite? Io, la mia figlioletta, la mia unica figlia, lei ha 12 anni, è stata abbandonata dai dottori. Senza dubbio, il sacerdote potrebbe aver detto così: sai, tutti hanno detto che sei un fanatico, ma sai, maestro, io ti credo, io credo, so che hai discernimento. La sola cosa che voglio dirti è di venire a imporre le mani su di lei e poi dimmi cosa fare, io lo farò. Oh, ora voi arrivate da qualche parte. Disse: verrò, Verrò! E si avviò. Dopo che lui era partito da alcune ore, ecco venire un uomo di corsa, come si usava allora, con delle ceneri sulla testa. Disse: non disturbare quest'uomo, la tua figliola è morta. È già morta, l'hanno già preparata e composta. Oh, il suo piccolo cuore! Gesù si girò e lo guardò. Lui fece: oh, oh, oh! E gli disse: non te l'ho detto? Ora, che cosa aveva fatto là? Egli l'aveva promesso a Jairo. Ora doveva dimostrarlo. Amen. Te l'ho detto, credi soltanto e vedrai la gloria di Dio. Ora, egli sapeva cosa stava per fare. Egli disse che non faceva nulla se il Padre prima non glielo mostrava. San Giovanni 5:19. Io faccio solo quel che il Padre mi mostra, perciò egli gli aveva fatto vedere ciò che stava per accadere. Così, quando egli entrò nella casa, si mise ritto in piedi accanto a quella piccola forma rigida e fredda che giaceva là, era malata da settimane. E il suo piccolo corpo pallido, nessun cibo era più entrato nel suo corpo, e le febbre e così via, e lei era morta. L'avevano già spersa tutta con queste spezie per imbalsamare quella roba, e giaceva là, sapete, sul giaciglio e così via, preparandosi ad avvolgerla e a metterla in una tomba. Ed essi misero, avevano fatto il loro piccolo rito tenendo i fiori intorno a lei. Gesù arrivò e tutti: oh, Jairo, la tua figlioletta è morta! Oh, padre Jairo, ci dispiace tanto per te! E via dicendo. Egli disse: oh, state zitti, fate troppo rumore! Perché fate tutto questo strepito qui intorno? Capite? Questo strepito! Voi gridate, urlate! La fanciulla non è morta! Lei dorme! Shh! Che cosa fecero allora? Quando gli sentirono dire che lei non era morta, essi dissero, essi ridevano di lui. In altre parole, lo disapprovarono. Ma come? Tu? Ma sei tu, falso profeta? Ma via, tu, seduttore di uomini! La ragazza è morta! L'ha detto il medico che è morta! L'abbiamo già imbalsamata, l'abbiamo composta, lei giace lì, è morta! Dissero, ora, che ne dici, Jairo, tu che ci hai parlato di lui? Sapete cosa fece lui? Disse, uscite tutti di qua. In mezzo a una tale incredulità non si può operare. Ora, perché lo disse? Disse, Jairo, se tu solo crederai, vedrai la gloria di Dio. Ora, questa è la sua parola. Egli doveva dimostrarlo. Bene. Allora, quando egli entrò nella casa in cui tutti piangevano, egli disse, lei dorme. Ciò era contrario alla scienza, ciò era contrario al senso comune. Lei era morta, imbalsamata. Non appena morivano, proprio allora li imbalsamavano. Non appena la vita era uscita da loro, gli versavano quelle spezie e quella roba e li avvolgevano e li prendevano per portarli via. E vedete, li seppellivano subito. Beh, a volte senza neanche informare la gente. E sapete, Anania e Safira, avevano già sepolto Anania quando Safira entrò, vedete, l'avevano già portato via e sepolto, capite? Essi solo appena morivano gli versavano sopra quella roba e li portavano fuori e li portavano via, capite? Perciò lei era già pronta per essere sepolta, ma vollero aspettare che il papà la vedesse prima di portarla via. E quando egli entra, è lei in quella condizione, ed egli disse, lei sta solo facendo un pisolino. Ebbene, essi dissero, ora, se questo tizio non è davvero pazzo, così ora cosa fece lui? Aveva già detto che lei dormiva. Lui doveva dimostrare la sua parola. Egli non poteva farlo davanti a quel gruppo, perciò disse, buttateli fuori tutti. E posso vederlo voltarsi a guardare verso Jairo e dire, credi ancora? Sì, signore. Venite qui, tu e tua moglie, Pietro, Giacomo e Giovanni, venite con me. Essi si avvicinarono là e disse questa parola, Talita Kumi, che significa fanciulla, alzati. Ed egli dimostrò la sua parola che lei era solo addormentata. Esatto? Qui egli dimostrò che la sua parola era giusta. Nonostante la loro incredulità, egli dimostrò ancora che la sua parola era giusta, risvegliandola perché aveva detto che dormiva. Lei dormiva. Un certo giorno egli farà lo stesso per ogni vero credente. poiché la sua parola l'ha promesso. Quelli che sono in Cristo, Dio li condurrà con sé, capite? Quelli che sono in Cristo. Che cosa fece questa bambina giudea? Ho proprio cominciato a girare intorno a questa scrittura qui, ma io la continuerò. So che può essere un po' tardi e fra pochi minuti cominceremo la fila di preghiera. Non vi vedrò per un'altra settimana, forse, ma aspettate un momento. L'uomo non vive di pan solo, capite? Notate, lasciate che mi addentri ora in questo per mostrarvelo. Perché Gesù risvegliò questa piccola fanciulla ebrea? Perché lei sapeva che non era morta. Predestinazione. Proprio la stessa cosa che lui fece con Lazzaro, capite? Forse quello stesso giorno morirono molte fanciulle per le quali lui non disse mai una parola. Egli sapeva che questa aveva vita eterna. Capite? Lui non risvegliò le altre. Sentite, quando lui venne da Gerico, essi dissero, ecco qui questo tale. Senza dubbio dissero, tu risvegli i morti? Se mi dici che puoi risuscitare i morti, qui ne abbiamo un cimitero pieno. Vieni e risveglia questi. Vedete? Lui non prestò loro neanche la minima attenzione, capite? Non lo fece, perché sapeva d'essere la parola. Notate, lei era solo addormentata. Sapeva che il padre sarebbe venuto. Ora, questa bambina, vedete, lui sapeva che questa bambina giudea era solo addormentata. Capite? I giusti non muoiono. Gesù venne a redimere i giusti. E redimere significa essere riportati da dove si era prima. Capite? Egli non poteva redimere gli increduli per quanto fossero istruiti e quanti dottorati avessero. Egli non poteva redimerli perché non erano redimibili. Dovevano andarsene alla loro destinazione. Ma nella sua preconoscenza sapeva che Lazzaro sarebbe uscito dalla tomba. Egli sapeva pure che questa fanciulla aveva vita eterna. Perciò lei non era morta, era solo addormentata. E quando la nostra opera sulla terra è finita, se non viviamo fino alla sua venuta, non possiamo morire, ci addormentiamo soltanto. Egli qui l'ha dimostrato. Egli lo dimostrerà ancora. Anche se i vermi rodono questo corpo, io però mi risveglierò a sua somiglianza. Egli dimostra tutte le sue parole, tutte le sue parole. Pensateci soltanto, tutte le sue parole. E voi eravate la sua parola, egli era la parola, e voi eravate parte della sua parola. Ed ecco perché siete mandati qui, per confermare la vostra posizione nella vita. Io non penso che lo comprendiate, vedete? Lui è la parola. L'afferrate ora? In Lutero egli fu nei piedi, in Wesley nelle cosce, nella Pentecoste nelle spalle. Capite cosa voglio dire? Egli è il capo. In quest'ora nella quale ora viviamo, voi avete una parte che unisce quello insieme. Non la parte dei piedi, non la parte della coscia, non la parte delle spalle, ma la parte del collo. Esatto? Esso si unisce al capo. Questa è la parte del corpo. Quelli che si sono addormentati in Gesù, Dio li porterà con Lui. La tromba di Dio suonerà e i morti in Cristo risorgeranno prima. Esatto? Vedete, voi diventate una parte di quella parola, diventate una parte di Lui. E voi prendete il suo nome per riconoscere ciò, vedete? Siete messi lì dentro, battezzati nel suo nome, dentro il suo corpo. Per uno spirito siamo tutti battezzati in un corpo, qui dentro, esattamente nella stessa posizione. Egli non muta mai la sua via. Se quanti credono che la Chiesa primitiva è in Lui? Vediamo, quanti lo credono? Come furono battezzati loro? Bene, vedete, egli è lì Dio immutabile, l'abbiamo dimostrato. Potremmo stare qui fino a mezzanotte per dimostrarlo e continuare senza sosta. Capite? Immutabile. Capite? Voi siete in Lui, è una parte di Lui, perché eravate parte del Suo pensiero. Egli vi ha chiamati prima della fondazione del mondo. La Bibbia ha detto che la bestia sulla terra, cioè l'anticristo denominazionale che viene sulla terra, che forma la bestia a Roma, che fu la prima denominazione. E questo concilio mondiale delle chiese forma un'immagine alla bestia. È esattamente cosa abbiamo messo là nel libro l'altro giorno. Notate, ciò lo forma, vedete, l'anticristo. Cristo. E la Bibbia ha detto, tutti quelli cui nomi non erano scritti nel libro della vita dell'agnello, quando? Al risveglio? Ucciso avanti la fondazione del mondo, il vostro nome vi fu messo là. Questo anticristo vi sedurrà. Matteo 24:24 dice che l'anticristo sarebbe così simile alla cosa reale negli ultimi giorni che sedurrebbe gli stessi eletti o predestinati. È la stessa cosa. Elezione e predestinazione sono la stessa cosa. Dio vi ha eletti o predestinati avanti la fondazione del mondo. Sedurrà tutti quelli cui nomi non furono predestinati nel libro della vita. Daniele ne parlò, come sarà il saggio in quel giorno e come sarà l'incauto e così via. Bene, tanto, ma continua ad allontanarmi troppo, per me l'orologio gira troppo velocemente. Notate, osservate ora, egli notò dopo, ora, osservate cosa ebbe luogo qui. Tutti quelli che egli ha preconosciuti li ha chiamati. Tutti quelli che ha chiamati li ha giustificati. Tutti quelli che ha giustificati li ha glorificati. Il vostro viaggio è terminato. Voi state concludendo la vostra parte. Grazia è ciò che Dio ha fatto per voi. Le opere sono quelle che voi fate per riconoscenza. Questo figlio nato da vergine dimostrò tramite la sua stessa cosa che lui conosceva ogni cosa. Egli sapeva dove c'era del pesce nell'acqua, dove Pietro e gli altri avevano pescato senza prendere niente. Quello dimostrava la sua parola, esatto, egli sapeva ogni cosa. E quando egli fu pronto a pagare i suoi tributi, ciò mostrò che possedeva ogni cosa. Egli sapeva dove era un pesce che aveva in bocca la moneta abbastanza a pagare il... A qualcuno era caduta là fuori e quel pesce l'aveva raccolta. Ed egli disse, Pietro, scendi e getta la lenza, vedi, e tirerai su quel pesce e prendi quella moneta dalla sua bocca e vai a pagarli, paga i tributi. Oh, sì, le volpi hanno delle tane e gli uccelli dell'aria hanno dei nidi. Ma egli aveva la parola, egli era la parola e così lo dimostrò. Egli dimostra sempre la sua parola, egli farà adesso la stessa cosa in ogni generazione, egli dimostra la stessa cosa. Dopo il terzo giorno, dopo la sua morte, sepoltura, il terzo giorno, egli risuscitò per dimostrare la sua parola. Perché il profeta disse, io non permetterò che il mio santo vegga la corruzione, né lascerò la sua anima nell'inferno. Il terzo giorno, prima che potesse cominciare la corruzione, entro le 72 ore. Capite? I tre giorni interi non passarono, perché la corruzione comincia nelle 72 ore. Capite? Quindi lui non passò il tempo completo, perché il profeta disse, capite? Il profeta disse, io non permetterò che il mio santo vegga la corruzione. Egli dimostrò la sua parola. Egli guarì i malati, gli storpi, per dimostrare la sua parola che Isaia e gli altri profeti dichiararono. Il giorno della Pentecoste, egli inviò lo Spirito Santo per dimostrare la sua parola. Se desiderate riprendere alcune di queste scritture, Gioele 2:28. Egli disse, avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne e sulle mie serve domestiche spanderò del mio spirito. I vostri giovani vedranno visioni, i vostri vecchi faranno dei sogni e così via. Egli lo dimostrò spandendo. Inoltre, prima di questa volta, lui aveva detto in Luca 24:49, se volete annotarlo, egli disse, ecco, io mando sopra voi la promessa del Padre mio, ma voi dimorate nella città di Gerusalemme, finché siate rivestiti della virtù da alto. Ecco, egli l'ha fatto! Ha mandato lo Spirito per continuare a dimostrare la sua parola. Ma osservate cosa lui disse. Lo fece lui? Bene. Marco 16. Egli disse, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Fin dove? Per tutto il mondo. A chi? Ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi non avrà creduto sarà condannato. E questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Egli lo disse in Marco 4, lo disse in Giovanni 14, 12. Disse pure, chi crede in me, non che immagina, ma chi crede in me farà pure le opere che faccio io. Occorreva il medesimo spirito che era in lui per svolgere quella stessa opera. Per qual motivo? Lo spirito doveva venire per manifestare la parola promessa nel futuro. Capite? Egli si premunì perché sapeva che queste cose sarebbero accadute. Ora, dopo 1900 anni, con le epoche della Chiesa trascorse, e tutte le cose che lui profetizzò di Lutero, Wesley, che abbiamo esaminato e l'abbiamo visto messo allo scoperto. E la luna è scesa e l'ha messo allo scoperto, e il Signore ce l'ha disegnato qui sulla lavagna e l'ha mostrato ed è sceso lui stesso e l'ha confermato essere giusto. Dopo 1900 anni, e noi siamo alla fine dell'epoca della Chiesa di Laodicea, lui ha promesso in Luca 17:30 che questo stesso figlio dell'uomo, egli l'ha promesso, sarebbe stato rivelato sulla terra nei giorni come avvenne a Sodoma. L'ha fatto egli? Deve venire a compiersi. È impossibile. Ora ricordate, egli è venuto nei tre nomi: il figlio dell'uomo, un profeta; il figlio di Dio, lo spirito; il figlio di Davide per il millennio. Ma in mezzo, in questa congiunzione, ora in accordo alle sue parole, nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà rivelato, rivelerà se stesso come, che cosa? Non figlio di Dio, figlio dell'uomo, si rivelerà in un modo diverso. Ora, cosa faccio? Malachia 4 è esattamente giusto. Vedete, il figlio dell'uomo si rivelerà, non in un grande insieme di denominazioni e cose simili come abbiamo avuto durante le epoche, ma lui si manifesterebbe ancora come figlio dell'uomo per manifestare Malachia 4. E in quel giorno io vi manderò Elia il profeta, e lui convertirà i cuori dei figlioli alla fede dei padri apostolici, lontano da tutto questo denominazionalismo, e ritornare di nuovo alla parola originale, per fare venire fuori quest'albero della sposa dell'ultimo giorno che lui promise. Nel tempo della sera ci sarà luce? Non ci sarà luce durante il giorno nebbioso? Sarà un giorno che non può essere definito né giorno né notte. Vedete, si sta formando il corpo. Ma lo stesso capo che era qui all'est è di nuovo qui all'ovest. Ci sarà luce nel tempo della sera. Oh, mai! Mi sento come di cantare un cantico. In sulla sera ci sarà luce. Troverete di certo il sentiero della gloria. Oggi la luce è nella via dell'acqua, sepolti nel suo prezioso nome. Giovani e vecchi, ravvedetevi da tutti i vostri peccati, allora lo Spirito Santo di certo entrerà. Le luci della sera sono venute, si sa, ed è un dato di fatto che Dio e Cristo sono uno. E il Figlio dell'uomo si sta rivelando nella stessa potenza in cui era. Non nel corso dell'epoca della Chiesa, attraverso giustificazione, santificazione, tutte queste cose qui. Ma il figlio dell'uomo, chi è il figlio dell'uomo? La parola. E la parola è più viva di, più potente di una spada a due tagli, ed è giudice dei pensieri che sono nel cuore. Che cosa ha dovuto fare lui? Deve dimostrare quella parola. Che cosa farà lui? Notiamolo quando lo vediamo avvenire. Osserviamolo nella stessa forma in cui lui era qui al principio. La colonna di fuoco. Mai. Dimostrare che egli è Ebrei 13:8 che disse Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Che cos'era? Gesù Cristo lo stesso ieri, cioè Cristo che era nel deserto con Mosè. Quanti sanno che l'ha detto la Bibbia? Ieri, quello era Cristo quando Paolo stava parlando qui oggi. Lo credete? Nel Nuovo Testamento. Poi il figlio dell'uomo, lo stesso Cristo, nell'ultimo giorno. Capite? Bene. Notate pure Giovanni 14, 12. Egli disse: le opere che faccio io le farete anche voi. Tutte queste altre scritture, cosa fa lui? Egli è ora qui dimostrando non l'epoca di Lutero, non l'epoca di Wesley, non l'epoca pentecostale, non l'epoca battista, non l'epoca presbiteriana. Noi l'abbiamo esaminato a fondo e dimostrato tramite la storia della Bibbia. Ma che cosa? L'epoca del figlio dell'uomo che viene rivelato per introdurre queste cose, per adempiere la parola quando tutto deve essere adempiuto. Capite? Lo vediamo. Ed è vero. E pensate, in primo luogo, egli ha trattato con gli stessi metodi. Non è confermato solo tra noi, ma è confermato dalla scienza. Eh sì, devono ammettere che sei giusta. George G. Lacy, il capo dell'FBI per i documenti di impronte digitali, ha dichiarato: la luce ha colpito le lenti fotografiche. Io stesso l'ho definito psicologia, ma disse: signor Branham, questa macchina fotografica non fotografa della psicologia, essa è là. Che cos'è? Una testimonianza che molti anni fa, quando quella colonna di fuoco stava là in quel cespuglio, come un vortice parlando, disse: non fumare né bere, c'è un'opera per te da fare quando sarai più grande. La gente diceva: quel ragazzo è uscito di senno, mamma volle chiamare un medico, io ero nervoso. Ma che cos'era? Egli si fermò proprio qua giù sul fondo di quel fiume là, sul fiume Ohio, e disse: come Giovanni Battista fu mandato a preparare un popolo perché la parola sia manifestata, così farai il tuo messaggio. Come il dottor Davis e gli altri mi chiamarono fuori di senno, volevano cacciarmi via dalla chiesa perché non ero d'accordo con lui sulle donne predicatrici e tutte quelle cose che non erano scritturali. E gli disse: e tu dici che predicherai e produrrai un risveglio che investirà il mondo? Io dissi: non io, ma lui ha detto così. E gli disse: Billy, tu hai avuto un incubo. Dissi: proprio ora ti renderò la mia tessera, non sono più dei vostri. Egli l'ha detto, io lo credo, ed egli l'ha dimostrato. Ecco la parte buona, egli l'ha dimostrato, ha dimostrato la sua parola tramite la parola, perché egli è la parola, capite? E che fa la parola? Conosce il segreto del cuore, esatto? Bene, lo dimostra in Ebrei 13:8. Ed egli avrà una chiesa sposa pronta negli ultimi giorni. Come egli farà, fratello Branham? Io non lo so. Lui però ha detto che l'avrebbe fatto. Egli lo dimostrerà. Una chiamata fuori da tutte le altre. Proprio così. L'uccello macchiettato che è macchiettato con il suo sangue. Capite? Chiamata fuori. Tutto il resto del gregge è contro di lei. Lei è disprezzata e rigettata. Ma l'uccello macchiettato. Ora, non mi importa quanto l'autore abbia voluto essere in disaccordo con quello. Egli sbaglia. Ricordate, cosa faceva all'uccello che era l'uccello macchiettato? Ne prendevano due. Uno veniva ucciso e il compagno era posto sull'altro uccello, e ciò era per purificare dalla lebbra e le macchie di sangue, e gridava: santo, santo, santo al Signore. E quello fu il nostro compagno Gesù Cristo che fu ucciso, e il suo sangue su di noi che grida: santo, santo, santo al Signore. Tutti gli altri uccelli sono felice che il mio nome sia sul libro di lei, non qui sulla terra, ma lassù, non su una pelle di capra, ma sulla pelle dell'agnello. Proprio così ci sarà una risurrezione dei morti. Egli lo confermerà. Proprio così egli lo dimostrerà. Ci sarà un rapimento della chiesa. Come avverrà? Non lo so, ma lui lo dimostrerà. La sua parola è vera. Ci sarà un millennio. Egli lo dimostrerà. È la sua parola. Ci saranno nuovi cieli e una nuova terra. Egli lo dimostrerà, perché la sua parola l'ha detto. E solo i giusti saranno là. Egli lo dimostrerà pure. Proprio così. Solo quelli che sono stati resi parte di questa parola, vedete, sarà la loro parte, la loro posizione in questa parola per la loro epoca. Saranno i soli che ci saranno. perché è di questo che si tratta. Egli è la parola. E che cos'è una donna? L'immagine di un uomo. E cos'è la Chiesa? L'immagine della parola, capite? Esatto, capite? Quindi sarà là, esattamente. Solo i veri credenti nella sua parola conoscono questo e possono crederlo. E Dio li aiuta a dimostrarlo, proprio così, che è vero. Lo credete ora? Lo credete? Se è così, allungatevi per fede e toccate la sua veste, perché lui sta passando per questa via. Egli dimostrerà d'essere lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ebrei 13,8. Ecco, io sono con voi sempre, fino alla fine del mondo. Matteo. Ed egli è un sommo sacerdote, secondo Ebrei, il libro di Ebrei, 4:15. Egli è il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Lo credete? Stendetevi e toccate il Signore. Egli è sempre presente. Ecco, io sono con voi, sempre. Date uno sguardo lungo le epoche. Provate ogni cosa. Ritenete ciò che è bene. Ora, se appartenete a una chiesa la quale non crede che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, lo stesso in ogni modo, allontanatevene. Provate. Ora, noi diciamo che Egli è risuscitato dai morti. Non l'ho detto io, lo ha detto qui la parola. Dicevano, Egli è risuscitato dai morti. Egli dice che è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo credete? Egli ha promesso accadere queste cose nell'ultimo giorno che lo stesso figlio dell'uomo sarà reso manifesto. Ora, ricordate, quello che parlò là ad Abramo non era Gesù che poteva discernere i pensieri della mente di Sara dietro di lui. Quello non era Gesù, lui non era ancora nato. Ma era un uomo in carne umana che Abramo chiamò Elohim, il grande onnipotente, che mostra, e Gesù disse, come avvenne ai giorni di Sodoma. Ora, osservate attentamente, ai giorni di Sodoma, così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo, quando il figlio dell'uomo sarà rivelato. Non più come una chiesa, vedete, non più. La sposa è chiamata, capite? In quel giorno il figlio dell'uomo sarà rivelato. Cosa? Per unire la chiesa al capo, unire il matrimonio della sposa. Il grido dello sposo verrà proprio attraverso questo, quando il figlio dell'uomo scenderà e verrà in carne umana per unire i due insieme. La Chiesa deve essere la parola, egli è la parola, e i due si uniscono insieme, e per fare questo occorrerà la manifestazione della rivelazione del figlio dell'uomo. Non un ecclesiastico! Io non so io, capite cosa intendo? Vedete, è il figlio dell'uomo, Gesù Cristo, scenderà in carne umana tra noi e renderà la sua parola così reale che unirà la Chiesa e lui come uno. La sposa! E poi lei andrà a casa alla cena delle nozze. Amen! Lei è già unita, capite? Noi andiamo alla cena delle nozze, non al matrimonio. Riempite la vostra carne stessa di tutta la carne d'uomini potenti, perché il matrimonio dell'agnello è giunto. Ma il rapimento è l'andare alla cena delle nozze. Quando la parola qui si unisce con la persona e i due diventano uno. E allora che cosa compie dunque? Ciò manifesta di nuovo il figlio dell'uomo. Non i teologi di chiesa, il figlio dell'uomo. La parola e la chiesa diventano uno. Quello che il figlio dell'uomo ha fatto, egli era la parola, la chiesa compie la medesima cosa. Come si dimostrò egli durante le epoche? Mediante tramite i profeti, i quali potevano esprimere la parola, conoscere i loro pensieri. Ecco come egli fu conosciuto così. Promise che sarebbe venuta un'epoca della Chiesa in cui non ci sarebbe stato né notte né giorno, ma in sulla sera il Figlio dell'uomo sarebbe stato rivelato. Ciò avverrebbe ancora. In sulla sera ci sarà luce. Capite? Che fa lui? Dimostra la sua parola. Guardate ora indietro. Non è lui venuto come una vergine, cioè non è lui venuto, come dicono, tramite una vergine? Non è venuto esattamente nel modo in cui disse? Osservate oggi. Egli ha dimostrato la sua parola a dispetto di quanti atei, infedeli e indifferenza. Lui è venuto ancora, ha dimostrato la sua parola. Eccoci qui. Siamo passati lungo quest'epoca di tutte le chiese. Altro, siamo partiti come fecero loro da Malachia fino alla venuta di Cristo. Tutti i profeti, eccetera, erano cessati ed essi fecero entrare i dignitari e così via. Ma esattamente, guardate che genere di carattere lui inviò. Esattamente l'Elia, uno che detestava le donne immorali e che si mettevano tanto di belletto, cipri e cosmetici e tutta quella roba là. E gli ecclesiastici li uccideva a destra e a manca. Usciva nel deserto, non manovrava dietro le quinte con nessuno di loro e diceva: il Messia è in cammino, io lo riconoscerò quando verrà, io lo presenterò. Amen. Non cominciate a pensare che appartenete a questo o a quello, proprio la stessa cosa che fece Elia. E negli ultimi giorni avrà luogo, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, che io vi manderò, prima che venga quel grande e terribile giorno del Signore, vi manderò Elia il profeta. E lui restaurerà la fede dei figli ai padri. E badate, la fede dei padri ai figli, i giudei, capite? La loro promessa della scrittura, i gentili, e da dove essi sono caduti. Guardate come sono perfette ed esatte queste due parti. E lo vediamo qui, Dio che dimostra la sua parola. Chiniamo i capi, un momento. Dio caro, che hai riportato il nostro Signore Gesù dai morti per dimostrare la tua parola, e lui vive oggi, dimostra la sua parola. Ecco, io sono con voi sempre, anche alla fine, che dimostra la sua parola. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e per sempre. Se non fosse per sempre, forse potreste esitare di fronte ad alcuni di loro. Non mi sono fermato a spiegarlo, Signore, ma per sempre essi sanno che è solo uno spazio di tempo. E ora, dopo quest'epoca, non ci sarà più per sempre, sarà per l'eternità. Quindi egli era lo stesso Dio che era in Mosè e nei profeti. Allora egli venne dopo uno spazio di tempo e si mise in azione. Si manifestò come l'Iddio profeta. E poi abbiamo avuto uno spazio di tempo e lui viene di nuovo, lo stesso ieri, oggi e per sempre. Pensiamo a questo Salomone, in quel grande millennio dei giudei, in cui nessuna nazione osava toccarli. E quel grande dono di Dio era nel profeta al punto che rese noto alla regina tutti i segreti del suo cuore, senza nascondere niente. Quella grande epoca mostrava e simbolizzava che c'era una grande epoca a venire. Ed ora, Padre, quello eri tu, non Salomone. Quello eri tu in Gesù, perché lui disse: Dio era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso. Egli era il principio della creazione, il suo corpo fu la creazione redenta. Ed ora, durante le epoche, la Chiesa perdette il suo primo amore. E ora, negli ultimi giorni, hai promesso di chiamare una piccola minoranza, il piccolo gregge, negli ultimi giorni. Padre, i nostri cuori sussultano e il mio cuore batte quando penso a questo e so che le tue parole sono vere. Nessuna di esse può venir meno. Lascia oggi che questa gente lo capisca e lascia che il peccatore ricerchi te in quest'ora prima che le porte si chiudano e non ci sia più tempo. Lascia che la sposa, poiché comincia a uscire di passo da questo e da quello, possa lei ritornare al passo, come la visione mi ha mostrato alcune settimane fa. Ti prego, Padre, di benedire ora e guarire i malati. Qui sono deposti stoffe e fazzoletti che vengono da varie parti. E ora, nella scrittura, essa ha detto, dal corpo di Paolo erano presi stoffe, grembiule e fazzoletti e li portavano ai malati e Dio li guariva. Ora, sappiamo di non essere San Paolo, sappiamo però che non era San Paolo, era la fede della gente in lui quale tuo servitore. Signore, queste persone non guiderebbero per centinaia di miglia se non credessero. Ricompensa la loro fede, Signore, poiché io non ungo il fazzoletto. Paolo non li ungeva, li toglieva dal suo corpo. Mentre tengo questi fazzoletti, Signore, non che il mio corpo, perché non è buono, ma esso è tua proprietà riscattata. Perciò prego, Dio, che tu onori la loro fede. Possa ognuno di loro essere guarito per amore del regno di Dio. Ora, Signore, un messaggio lungo, non avevo intenzione di superare di alcuni minuti, invece sono passate 2 ore o più. Ora, lascia che i malati siano guariti, Signore, lascia che la gente veda che tu sei qui, che non l'ho detto solo da me, si tratta di te, Signore, ed io prego nel nome di Gesù. Amen. Ora, solo circa 10 minuti, non so, ne hai dato qualcuno qui, qual era? Billy ha detto di averne distribuito alcuni. Io ho chiesto di farlo stamane ed ero appena entrato da pochi minuti là dietro e non ho avuto la possibilità di chiederglielo perché parlavo col fratello Bain e gli altri che erano là. Non ho avuto la possibilità di parlargli. Mi ha detto di aver dato dei biglietti di preghiera. Biglietto di preghiera B101 a 100? B. Bene, prendiamo, credo, biglietto di preghiera numero 1, B. Chi ha la B? Puoi tu, se ti puoi alzare, solleva la mano, se puoi camminare, qualche donna in fondo. Bene, B, numero 1, numero 2, 3, 4, 5, vengano da questa parte. E voglio chiedere a questi fanciulli se volessero ora venire dietro il palco e sedere qua giù. Bene, ora dunque vi dico, mandateli voi, andate dritto per quel corridoio là, le persone da 1 a 5, passate da quella parte e venite giù. Lasciate che quelli che stanno là nel corridoio, se possono, ritornino qui verso i loro posti a sedere. Ora i fanciulli che siedono qui, vengano qui dietro il palco e voglio che le persone passino da qui, così posso pregare per loro. Dunque vediamo ora, vedo, quali ho chiamato? Da 1 a 5, vero? 1, 2, 3, 4, 5. Una, ognuno che là ha un biglietto di preghiera, da 1 a 5, alzi la mano, vediamo se sono tutti in piedi. Ci sono 1, 2, 3, 4, mi manca uno. 1, 2, 3, 4, 5, nella B, siete voi tutti? 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4, dov'è il 5B? 5, ritorni da quella parte, signora. Bene, signore, giri da quella parte, ecco, 5, giri e torni indietro. 6, 7, 8, 9, 10, bene, B, biglietto di preghiera 6, 7, 8, 9, 10. Vedete, facciamo così, allora dopo non avete nessun disturbo. 6, 7, 8, 9, 10. Ora ho preso, ritengo, signore, ha un biglietto di preghiera, lei che sta quassù? 7? Bene, vada lassù, vada con gli altri. Ne ho solo 2 là, ritengo. Bene, 6, 7, 8, 9, 10. Biglietto di preghiera 6, 7, 8, 9, 10. Ne ho solo 2, qui sono... Ne ha uno lei, signore? Eccovi, eccoli. 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1, 2, 3, 4, 5. All right.
Ora sarebbero 1, 2, 3, 4, 5. Bene. 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, quello. Bene. 20, 21, 22, 23, 24, 25. 1, 2, 3, girate da questa parte, signore. Fate il giro, mettetevi in fila. 25, 25. Là, aiutatelo. Fatelo passare dalla parte che vuole. Ecco, fratello, proprio qui. Ti hanno aperto qui un varco. Le persone ti hanno aperto qui un varco. Qualcuno lo aiuti, là, se può. Fatelo arrivare là e mettersi in fila. Vi dico di farlo sedere proprio là e quando il suo numero è chiamato lo mettete proprio quassù, capite? Quando viene il suo numero mettetelo in fila. Bene, ritengo che quasi tutti potrebbero passare ora. Ora, quanti qui non hanno un biglietto di preghiera e siete fiduciosi, siete assolutamente sicuri che Dio può guarire i malati? Alzate la mano. Lo credete? Quanti di voi qui sanno che io non so nulla di voi, non conosco le vostre malattie? Ora, qui ci sono persone, il mio tabernacolo, a parte questi ministri, non riesco quasi a scorgerne nessuno tra voi estranei. Solo laggiù vedo una persona che riconosco, non sto qui abbastanza, vedete, e sono persone che entrano da ogni luogo. Quanti qui dentro, lasciate che ve lo dimostri, quanti qui sanno che non so niente di voi? Alzate la mano quassù. Vedete, ecco la vostra mano davanti a Dio, capite? Non so niente di loro. Ora, non so se potrei arrivare a qualcuno chiamato in questa fila di preghiera che conoscevo, però non saprei perché si sono qui, vedete? Non saprei perché sono qui. Ora, quel che cerco di fare è di farvi vedere questo. Osservate ora, le opere che faccio io le farete pure voi. Lo credete? Credete che lui dimostrerà quella parola? Bene. Non disse lui che si sarebbe rivelato come figlio dell'uomo alla fine dell'epoca della Chiesa? Quanti? E il mondo non avrebbe l'aspetto, sarebbe nella condizione di Sodoma e Gomorra? Lo credete? Ora, Billy, perché non li fai venire qui vicino? Sì, bene, bene, ok, bene. Egli si sarebbe rivelato alla fine dell'epoca. Ora, sentite, vi rendete conto dunque che c'è un'impossibilità totale? Ora, ci sono persone le quali stanno in questa fila che non ho mai visto in vita mia. Ci sono persone sedute là che non ho mai visto. Ma ricordate, Ebrei 4:15, credo che sia, il quale dice che egli è il sommo sacerdote ora che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. È vero? Ora, se egli è il sommo sacerdote, allora egli è Ebrei 13:8, quindi lo stesso ieri, oggi e in eterno. È giusto? Ora, come si rivelerebbe lui? Come vi ho detto, egli parla sempre mediante i suoi profeti. Egli manda sempre un messaggio prima del giudizio. In tutte le cose. Egli non cambia mai la sua via. Nel giardino d'Eden egli decise come avrebbe salvato l'uomo per mezzo del sangue versato di un innocente. Egli non l'ha mai cambiato. Noi cerchiamo di cambiarlo mediante l'istruzione, tramite le torri di Babele, tramite grandi città e ogni cosa del genere. Noi cerchiamo di cambiarlo, ma non funziona. Noi cerchiamo di cambiarlo istruendo il mondo per lui. Cerchiamo di cambiarlo con la denominazione della gente, non ha mai funzionato. Solo in un luogo l'uomo può incontrarsi per adorare sotto il sangue. Le vostre denominazioni vi faranno separare, ma sotto il sangue voi siete uguali. Egli non cambia mai. Ora, se egli è l'immutabile sommo sacerdote ed è lo stesso ieri, oggi e in eterno, allora deve mantenere quella parola. Non perché noi abbiamo detto che egli l'ha fatto, ma perché lui disse che l'avrebbe fatto, capite? Ora, se ora lui lo farà, ora, fermiamoci solo un minuto, riflettiamo. Ora, quanti di voi in questa fila di preghiera sanno che io non so niente di voi e della vostra malattia? Alzate allora la mano se sapete che io... Quanti in questa fila di preghiera sanno che neanche vi conosco? Alzate le mani. Guardate nell'uditorio, vedete? Ora, voi che state là non avete bisogno di essere qui. Toccate solo la sua veste. Parlate soltanto. Dite, Signore Gesù, ti credo. Ora, dite, lo credo. E io credo che tu possa rivelare al fratello Branham perché... Ora, non perché si tratta del fratello Branham, egli è solo un uomo comune. E probabilmente se il rapimento avvenisse questa mattina, pensate riguardo al rapimento? Se il rapimento avvenisse questa mattina, lo dico nell'umiltà. Senza dubbio metà di questa congregazione, se andassimo secondo i diplomi, secondo dove dovremmo essere, metà di voi mi precederebbe. Proprio così? Io non sono. Guardate la responsabilità che ho e come la porto in modo approssimativo. Io sono un inutile servitore di Cristo nel sapere quello che so di Lui e poi vivere nella maniera che vivo. Non immorale, non impuro, niente del genere. Dio sa che è vero, capite? Io cerco di vivere retto, però mi sembra di non riuscire a far sì che la cosa venga accolta. Forse se fosse stato qualcun altro, forse molto istruito, qualcosa del genere, avrebbe potuto spiegarlo alla gente. Ma poi riflettendoci del resto, non tutte le persone lo riceveranno, capite? Capite? Vedete? Egli sa quello che farà, perciò io mi affido soltanto a Lui e dico, Signore, sono nelle Tue mani, fai di me come ritieni giusto. Ora, se Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, ora credo di conoscere questa donna, non riesco a ricordare chi è, ma la conosco in qualche modo. Ho visto la sua faccia, ma al momento non so chi è. Ma in qualche modo io la conosco. Tu mi conosci? Io ho pensato, guardando il suo viso, ho pensato di conoscerla, ma non so dire chi è. Ma credo che lei, tuo marito, non sei la donna che lavora, suo marito lavora al 777, cioè al 711 o qualcosa del genere, giù a New Albany. Signora Egan, proprio così. Ora, tu sei stata qui e sei venuta in chiesa. Roy? È costei quella donna che un giorno siamo andati a... È costei quella lassù, sul monte? Cosa dici? Sua sorella. Era quella, ecco, vedete. Ricordo che Roy ed io ci recammo là e lui menzionò quel nome e il Signore mi inviò lassù e ha guarito la donna proprio allora. Sì, Signore, e me ne sono appena ricordato. Ora, ma sapere cosa non vada in te... Non ne ho idea, tu lo sai. Ma il Signore Gesù può riferirle qualcosa che ha fatto. O se forse lei ha qualche problema finanziario. Forse lei e suo marito hanno qualche problema. Forse lei e i suoi figli, forse uno dei suoi figli, se lei ha figli, io non so. Ma se ne ha, forse alcuni dei suoi figli sono scappati. Forse lei è qui per saperne qualcosa. Non lo so. Non ho modo di saperlo, io non sono in grado di dirvelo, egli però sa, capite? Quindi voi capite, vero? Ascoltate, ora afferrate questo molto attentamente, non l'ho mai detto prima in pubblico, ma mi sento guidato a dirlo adesso. Che cos'è una parola? È un pensiero espresso. Ora, come posso io esprimere il pensiero di lei? Cioè, come posso io esprimere a lei qual è il suo pensiero? Dovrà essere un po' del pensiero che è presentato e lei non può farlo. Perciò io devo esprimere il suo pensiero e se è giusto, se è il pensiero di Dio, sarà giusto. Se non è il pensiero di Dio, allora non sarà giusto. Lei lo saprà, voi lo saprete, lo sapranno tutti. Capite? Non c'è modo di aggirarlo. O è Dio oppure non è Dio. La sua grazia è sufficiente. Ora, credete ora, tutti. E quanti crederanno? Ebbene, forse non avete mai assistito prima a una delle riunioni, ma se Dio lo fa, voi lo crederete? E quindi voi, là ora, voi che non sarete nella fila di preghiera, anche voi pregate, vedete? O anche se venite nella preghiera, non mi importa chi siete, pregate soltanto. Signore Gesù, ora ho occupato molto tempo. Ma è il tuo servizio, Signore. e ho fatto tutto ciò che umanamente posso fare, ma tu sei Dio. Ora il resto è nelle tue mani, Padre. Sia noto che tu sei Dio e la tua parola è verace. Conferma la tua parola, Signore, di quest'ultimo giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà rivelato. Come si è fatto conoscere Lui? Egli era la parola. Che cos'è la parola? Un giudice dei pensieri e degli intenti del cuore. Egli percepiva i loro pensieri. Disse a Pietro, Filippo, Natanaele, alla donna al pozzo, là a tutti gli altri, per cui quando vennero sapevano che la fanciulla dormiva, non era morta. Io prego, Dio, che oggi Tu voglia usare i nostri umili tabernacoli di questa dimora terrestre, sì che Tu possa farti conoscere mediante il nome di Gesù Cristo. Amen. Ora, io non posso guarire, lo sapete. Fratello Branham, che cos'è un dono? Qualcosa che tu prendi? No, è qualcosa che tu sai come toglierti di mezzo. Capite? Finché ci siete voi, non funzionerà mai. William Branham è il mio più grande nemico, capite? Ma quando io lo tolgo di mezzo, vedete, allora Gesù Cristo può usare il corpo, capite? Vedete, ora arrivo a questa donna, ora cosa? Ora diciamo se lei fosse malata. Ecco qui una signora che tiene l'arto su una sedia. Ora, se Gesù fosse qui e si chinasse a imporre le sue mani su questa donna, quell'arto guarirebbe, non c'è dubbio in merito. Ma vedete, noi siamo esseri umani con delle mani sporche, le sue mani sono sante. Dio lo ha confermato, egli era la parola, lo credete? Certo. Egli non aveva dubbi, lui avrebbe messo le mani su di lei, avrebbe detto, figliola, sì, sanata, e lei sarebbe stata sanata. D'altra parte, ha incaricato noi di fare la stessa cosa? Ritengo l'abbia identificato chiaramente. Ora, e se egli mi desse una visione e dicesse a questa donna di fare qualcosa? Quello? Ebbene, credo allora che se io mettessi le mani su di lei, sarebbe sanata. Lo credete? E se invece egli non mi desse la visione? Che cosa farebbe la visione? Mi darebbe solo fede. Trasmetterebbe la mia fede, la potenza invisibile di Dio. Capite? Ora, se voi, ognuno di voi morisse proprio in questo momento, non vi vedreste mai lasciare il corpo. Tutte le vostre facoltà mentali, tutto ciò che siete, vi lascerebbe, ma voi non lo vedreste andare. Capite? Sarebbe la forza che mi fa muovere le mani è una forza, non è vero? La forza che può farmi pensare, la forza che mi fa predicare, la forza che mi fa vivere, agire. Questa stessa forza che può spingere questo corpo lo lascerebbe e voi non vedreste la forza andarsene. Si tratta di una forza invisibile. Così è la fede. Non mancate questo, fede. E Gesù disse, metteranno le mani sui malati. Ora, vedete, se io avessi una visione e andasse ad imporre le mani su di lei, credo che lei sarebbe sanata, perché ho visto la visione. La mia fiducia è nella visione. Ma che ne dite della parola? Io impongo le mani su di lei con la stessa fede. La visione è data solo per motivare la mia fede e la vostra fede. Con la stessa fede senza la visione opererà ugualmente. Ad alcune persone è data una grande fede, alcuni non hanno quel tipo di fede, ad essi sono concesse visioni per dare loro quella fede, capite? Ora, vedete, sarebbero ancora le stesse mani sporche, sarebbe la medesima persona, ma che impone soltanto le mani su di lei. Ora, che lo Spirito Santo confermi la sua presenza, confermi la sua parola che promise. Ora, ho dimenticato qual era il tuo nome, ora, come ti chiami? Egan. Bene, egli avrebbe potuto dirmelo se avesse voluto, vedete, ma solo per dire che io so che ti conosco. Ora, vieni proprio qui solo un momento, un po' più vicino. C'è gente che sta là, che prega, vedete? Ecco, ora, signora Egan, se io sono il servitore di Cristo e ho predicato la parola alla quale credo essere la verità, lo credi? Lo credi. Ora, se tu hai bisogno di qualcosa, non potrei dartela, perché non ce l'ho per dartela. salvo che non sia forse un po' di denaro o qualcosa del genere, o potrei andare a parlare con tuo marito o ai tuoi figli o ai tuoi cari o qualcosa del genere, lo potrei fare. Se invece hai bisogno di guarigione, non potrei dartela, quella è già acquistata. Ma mediante un dono posso farti riconoscere, se hai fede, che quella è già acquistata. Perché colui che l'ha acquistata, l'unico in cui potresti avere fede, è il Figlio di Dio. Il compratore sta qui in piedi, capite? È esatto? Il compratore è qui. Ora tu mi conosci come fratello, ministro, e io ti conosco come sorella. Noi lo conosciamo come Dio. Ora, se questa persona invisibile, tramite un dono che ho di togliermi di mezzo, può dire a te, tramite me, le mie labbra, vedi? Ora, quando io prego, Dio non vede me, e io della mia voce tramite il sangue di Gesù. Vedete, Lui non vede me, sente la mia voce. E quel sangue c'è per rappresentare ciò che chiedo, capite? Allora, Egli ode la mia voce, però vede solo il sangue. Capite? Egli non vede me, così non posso essere sporco quando sono sotto il sangue. Il sangue purifica, vedete? Egli è il paraurti che sta tra me e Dio e promise, domandate al Padre qualunque cosa, io la farò. Credete che sia vero? Ora, se qualcuno sembrare, riuscite a vedere ciò che sta avvenendo? Guardate, entrare qui, vedete, è una luce color ambra. Si muove in circolo. Ora lei non potrebbe nasconderlo se dovesse. No, no. Tu sei qui come risultato di qualcosa che ti è avvenuto. Hai avuto la polmonite e sei stata all'ospedale. Sei stata sotto una tenda a ossigeno e ne stai soffrendo le conseguenze. Tu starai bene. Gesù Cristo ti sanerà, vedi, e sarai guarita. Vai avanti credendolo, sorella Egan. Metterò le mani su di te nel nome di Gesù. Dio ti benedica, sorella. Vai, sii felice ora. Non dubitare di quel che Lui ha detto. Salve, sorella. Io non credo di conoscerti. Siamo estranei. Ora, ecco una donna che non conosco. Non ti conosco. Non ho modo di conoscerti. Ma credi che Dio possa rivelarmi tramite la sua parola, vedi, perché Egli l'ha promesso? Credi che Lui possa dirmi qualcosa di te? E ciò te lo farebbe accettare, proprio così, sapendo che non sarei io tuo fratello, ma sarebbe Lui tuo salvatore, lo credi? Sei in attesa di un'operazione. Ti è stato detto che devi subire un'operazione. Credi che Lui possa dirmi perché cosa è l'operazione? È allo stomaco e all'intestino. È esattamente giusto. Tu vuoi evitarla. Credi ora con questo spirito qui, lo spirito di Cristo tutto intorno a noi e che sta sopra a me. Tu sai che qualcosa doveva parlarti, perché io non ti conosco. Credi che tramite l'imposizione delle mani trasmetterei la fede in cui credo assieme alla tua fede e davanti a Dio nostro Padre saresti sanata? Allora, Signore Gesù, io obbedisco ai tuoi comandamenti quando dicesti questi segni accompagneranno coloro che credono. Se metteranno le mani sopra gli infermi, staranno bene. Che la nostra sorella sia sanata per la gloria di Dio nel nome di Gesù. Amen. Vai a casa, dimenticatene, vedi, continua a crederlo con tutto il cuore. Salve. Lo dico solo per contattare il tuo spirito, signora. Proprio come Gesù fece al pozzo, disse, dammi da bere. Ora, credo, non credo d'averti mai vista, credo che tu mi sia estranea. È giusto? Se è giusto, alza la mano affinché l'uditorio possa vedere. Non conosco la signora. Questa è una guarigione genuina. È fede genuina, scrittura genuina, la parola di Dio non adulterata, resa manifesta e ha dimostrato che Lui non è morto, Egli vive in eterno. E chi crede in me farà pure le opere che faccio io, e tale credente metterà le mani sugli infermi ed essi staranno bene. Oh, come potete dubitarlo, capite? Ora, egli sapeva chi lo sarebbe e chi non lo sarebbe. Io no. Questo sta a lui. Ma ora, se questa signora, essendo un'estranea, io non la conosco, non l'ho mai vista in vita mia. È una donna giovane, molto più giovane di me. Ma io non l'ho mai vista e lei è qui per qualche scopo. Signora, credi che queste cose che ho insegnato dalla Bibbia siano la verità? Tu credi che siano la verità? E l'accetti non perché l'ho detto io, perché l'ha detto Dio. Credi che viviamo negli ultimi giorni in cui deve essere manifestato il Figlio dell'uomo? Che sarebbe tutta la parola messa assieme tramite Lutero, Wesley, la Battista e tutto questo e la Pentecostale, tutto riunito alla rivelazione di tutto ciò che è avvenuto. Il settimo angelo doveva aprire il mistero dei sei suggelli. Tutto deve essere riunito nel Figlio dell'uomo. La sua pienezza del tempo è giunta alla pienezza della sua parola per manifestare la pienezza del suo corpo. È la parola, dunque, ciò è la parola parlata resa manifesta dalla parola, rivela la parola. Ora, se Dio possa dirmi quali sono il tuo disturbo e, anzi, Egli ti ha creata, conosce tutto di te. E se può rivelarlo, sembri una persona sana. Ma se Lui me lo può rivelare, saprai se è la verità oppure no. L'accetterai? Ora, guardami. Naturalmente, porti occhiali, hai dovuto portarli. In realtà non è per questo che sei qui. Posso vedere che lui è andato indietro, vedi? Ora, tu sei qui a causa di un grumo di sangue, vedi? Vedi, tu credi che lui possa dirmi dove si trova? Nelle gambe. Credi che sia Dio che lo compie? Credi che Dio possa dirmi altro di te? Eh? È tutto giusto che sei estranea e io solo ti parlerò un momento. Credi che egli possa dirmi da dove vieni? Sei di Gary, Indiana. Credi che egli possa dirmi chi sei? Signora Hogan, è vero. Ora torna a casa e sii guarita nel nome di Gesù Cristo. Salve, anche noi siamo estranei l'un l'altro. Io non ti conosco, vedi? Ma tu credi che il Signore Gesù può rivelarmi il tuo disturbo? Lo sai, grazie sorella, questo è davvero bello. Bene? Già che lo sai, allora quell'ernia si metterà a posto. E tu hai una escrescenza sul fianco. Proprio così, no? Vuoi che ti dica su quale fianco si trova? È sul fianco destro. È esattamente giusto. Continua ora per la tua strada. Credilo e sarai guarita. Credete? Assolutamente è la verità. Credete che il Figlio di Dio, il Figlio dell'uomo, è sceso lungo le epoche come lui promise? Ma giusto, credete che il mondo si trova in una condizione di Sodoma, pronto ad essere distrutto dal fuoco come lo fu Sodoma? I sodomiti erano dei gentili, ricordate? Ma laggiù a Sodoma vi erano dei giusti. Dio inviò un messaggero per chiamarli fuori. Alcuni vennero, alcuni no. La maggior parte rimase. Ma ci fu un gruppo che stava sul monte, Abramo, e ci fu un messaggero che venne a lui per mostrargli quel che doveva venire. Ad ogni modo lui non doveva esserci. Ma oggi, dunque, il mondo è in quella stessa condizione e Gesù Cristo è il Figlio di Dio, Figlio dell'uomo, Figlio di Davide, ed è venuto per manifestarsi. Ho appena notato che qualcosa è avvenuto alla donna. Lei è qui per una grande causa. Non è qui per malattia. Sapete cosa vuole chiedermi? Di imporre le mani su di lei. Lei riceverà il battesimo dello Spirito Santo. Capite? Capite? Non è così? Alza la mano se è così. Capite? Vedete, lei ha una cosa grande. Caro Padre Celeste, dona a questa tua figlia il desiderio del suo cuore, possa ricevere il battesimo dello Spirito Santo, perciò lei lo riceverà. Amen. Lo riceverai. Dio ti benedica.
You believe? What about you out there? Do you believe too?
Yes.
If thou canst believe, all things are possible.
Credi? Che ne è di te là in fondo? Anche tu credi? Se puoi credere, tutto è possibile. Sembri molto sincero in merito a questo. Credi che anche il tuo grumo di sangue possa andarsene? Siedi proprio là con addosso una camicia verde. Alza la mano se credi che ciò se ne andrà, lo farà. Non ho mai visto quest'uomo in vita mia. Un totale, assoluto, estraneo per me. Non l'ho mai visto. Lo credete, gli altri dell'uditorio? Ora, non vedete, deve essere lui? Il cancro non è una cosa difficile da guarire per Dio. Egli può sanarlo, non lo può lui? Credi che lo farà? Bene, allora vai, ricevi questo nel nome di Gesù Cristo. Credi solo con tutto il cuore. Ciao tesoro. Sai, Gesù versò il suo sangue affinché il tuo sangue potesse andar bene. Lo credi? Dio caro, benedico questa bambina e possa lei ricevere una trasfusione di sangue dal Calvario.
Take all the sugar away, Lord. Let her be well in Jesus' name.
Togli via tutto lo zucchero, Signore, e fa che stia bene nel nome di Gesù. Dio ti benedica.
How you do?
Salve, credi che Dio possa guarire quella schiena e sanarla? Bene, vai, credilo, abbi fede. Imponiamo le mani su di te così come richiedi. Dio ti benedica, fratello. Credi? Egli ha creato il cibo per mangiare, ha creato uno stomaco per digerirlo. E quando qualcosa in quello stomaco non va, egli ne è il guaritore, lo credi? Bene, è tutto ciò che devi sapere, credi con tutto il cuore. Poiché tu hai avuto la stessa cosa, vai avanti e credi anche tu con tutto il cuore. Va bene, conducete la signora. Salve. Graziosa ragazzina, è molto piccola per avere un disturbo femminile. Credi che Gesù ti sanerà di questo? Dio caro, questa ragazzina, io maledico questo nemico mentre è nella presenza di Gesù Cristo. Possa lui lasciarla, possa lei stare bene. Nel nome di Gesù, amen. Ti benedica. Credi? Ora, un'ombra nera sale, la morte. Un cancro non è. Dio può guarire il cancro e sanarlo. Lo credi con tutto il cuore? Credi che Lui ti sanerà da ciò? Nel nome di Gesù Cristo maledico questa cosa maledetta sotto quei pesci incrociati. Possa la croce di Cristo toglierla. Fa che se ne vada nel nome di Gesù. Non dubitare, va, credi con tutto il cuore. Amen. Se puoi credere, tutto è possibile. Salve. Naturalmente, la tua artrite se ne andrà e sarai sanata se credi. Credi che lo sarai, così potrai camminare di nuovo e stare bene? Il Signore benedica questa cara sorella e la renda sana nel nome di Gesù Cristo. Vai, credendo con tutto il cuore. Credi che possa accaderti la stessa cosa? Ebbene, io credo di sì. Tu sarai, se credi d'essere guarito proprio ora, io stesso credo che se n'è andato da te.
In the name of Jesus Christ.
Nel nome di Gesù Cristo, che il nostro fratello vada e sia normale e sano per la gloria di Dio. Amen. Alla fine è avvenuto. Tu che siedi là che piangi, credi che quelle emorroidi ti lasceranno? Mi è parso che lui sia rimasto qui nell'ultima mezz'ora davanti a me. Egli sta in piedi proprio accanto a quest'uomo. Hai creduto, non è così? Credi con tutto il cuore, potrai tornare in Texas ed essere sanato. Non ho mai visto quest'uomo in vita mia. Credi che quella piccola schiena sarà sanata e sarai pronto per essere guarito? Signore Gesù, tocca la piccola creatura e guariscila nel nome di Gesù Cristo. Amen. Credilo con tutto il cuore. Ora quello spirito si avvicina e in tutto l'edificio. È difficile dire da dove può essere venuto. Nervosismo! Lasciate che vi mostri qualcosa. Quanti là sono nervosi? Alzate la mano. Vedete, è difficile dire di chi sia, ma Dio sa tutto in merito. Tutti i tuoi desideri, hai provato di tutto, è duro superarli. Nella tua vita ci sono tante cose che cerchi di abbandonare e vuoi servire Dio con tutto ciò che è in te. Sembra che ci sia stato sempre qualcosa che ti trattiene. Credi stamane che avverrà proprio ora che sarai liberata da queste cose? Lo crederai? Nostro Padre Celeste, affinché questi altri possano vedere che sei il Cristo, il Figlio di Dio, sana questa cara donna che sta qui. Padre, calmala. Noi tutti ci rendiamo conto quanto lei soffra, Signore, e preghiamo che Tu la guarisca. Mentre impongo su di lei le mani con tutta la fede, anch'io ho un attacco proprio ora, stanco, affaticato, con i nervi a pezzi. Satana, lasciala, Satana. Impongo le mani su di lei con tutta la fede che ho. Lasciala, nel nome di Gesù. Va credendo in Lui. Ecco cosa volevi che io facessi. Non ti conosco, mi sei estraneo. Quell'ernia, se crederai, guarirà. E un'altra cosa, tu hai l'artrite, se credi starai bene. Il tuo disturbo alla schiena ti ha lasciato, vai credendo. Credi con tutto il cuore? Qui, quello, quanti sono tutti quelli nella fila? Ve ne sono molti altri della fila? Passate tutti da qui, così posso imporre le mani sui malati. Chiniamo i capi solo un minuto, è passata l'una. Dio caro, impongo le mani sulla mia sorella, mentre l'unzione dello Spirito Santo è qui. Sanala nel nome di Gesù. Caro Padre Celeste, impongo le mani sul mio fratello. Credete. Oh, non si è pregato per te, fratello? Fratello, sai quel che lui ha fatto? È un vecchio cacciatore di cervi. Disse d'avere un fucile con cui è sempre andato a caccia di cervi. Disse che ora era troppo vecchio per andare a caccia. Egli ha voluto portare il fucile e darlo a me. Amen. Diciamo lode al Signore. Io l'amo. Non dimenticate la vostra piccola domanda, mettetela da parte. Se non ci arrivate oggi, portatela mercoledì o domenica. Perché prima mi amo e acquisto. Siete stati tutti nella fila di preghiera? Nella fila di preghiera? Salvezza alla croce del Calvario. Pensate ora quanto Egli è amabile verso noi. Pensate semplicemente, Lui dimostra la Sua parola. Capite? Ora vedete, se potessi guarire sarebbe diverso, vedete, ma egli è colui che l'ha già fatto, capite? Perciò egli qui dimostra proprio la sua presenza. Io sono colui che fu morto e vive in eterno. Non ci fu mai alcun uomo simile a lui. Egli fu un uomo unico, egli era Dio, capite? Non ci fu mai un uomo che abbia vissuto come lui ha vissuto. Non ci fu mai un uomo nato come è nato lui. Non ci fu mai un uomo che potesse fare ciò che come lui fece. Non ci fu mai un uomo che sia morto come è morto lui. Non ci fu mai un uomo che sia risuscitato dai morti come risuscitò lui. Oh, voi dite, aspetta un momento, fratello Branham, altri furono risuscitati dai morti. Sì, però sono morti di nuovo, egli invece vive per sempre, capite? Non ci fu mai un uomo che è risuscitato come è risuscitato lui, egli risuscitò dai morti per sempre. Cantiamolo ora a lui. Oh, io l'amo. Io l'amo perché prima mi amo e acquisto la mia salvezza al Calvario. Chiniamo semplicemente i capi. Signore Gesù, io amo questa gente e li ho trattenuti, Signore. Non era mia intenzione farlo. Ma qui aspettano tanti con bambini piccoli e se hanno fame non comprendono. Essi però sono stati qui perché sanno che l'uomo non può vivere se non per la parola di Dio. E quando poi la parola è espressa e poi resa nota, resa manifesta, dimostrata, allora essi sanno che può trattarsi solo di te. Io prego per ciascuno, benedicili, Padre. Possano essi essere sani e forti per il viaggio che ci sta davanti. Benedicili durante la settimana, e se così è la tua volontà, Signore, che ci potremo incontrare di nuovo qui domenica prossima, sabato prossimo, per venire qui a adorare. Io prego, Dio, che tu li fortifichi. Alcuni di loro non potranno, altri dovranno tornare alle loro case nelle varie zone del paese, forse anche al di là del mare o fuori degli Stati Uniti. Noi preghiamo che tu sia con loro e li aiuti, che possiamo un giorno incontrarci ai piedi di Gesù. Accordalo, Padre. Aiutaci ora, poiché ci amiamo gli uni gli altri e crediamo in te e speriamo che il legame che ora lega insieme i nostri cuori un giorno sarà una corda eterna. Facci vivere in quella città quadrata per tutta l'eternità, nel nome di Gesù. Amen. Bene, ecco, prendi il nome di Gesù, figlio di... Stringetevi ora le mani l'un l'altro. Dolore, gioia, giratevi e stringete le mani con qualcuno. Dite, sono felice di essere qui con te stamane. Prendilo ovunque andrai. Caro nome, oh prezioso, Dio ti benedica, speme in te e gioia in cielo, caro nome, oh prezioso, speme in te e gioia in cielo. Ora, ascoltate questo ora, cantiamolo ora in questo modo. Ecco, prendi il nome di Gesù come uno scudo da ogni insidia. Ascoltate ora attentamente. Quando le tentazioni ti circondano, cosa fare? Mormora quel santo nome in preghiera, caro nome, oh prezioso, speme in terra e gioia in ciel, caro nome.